c'è la magia, con la squadra tua, te fa stare in compagnia, te contemo ogni gol, te contemo ogni sion, resta sintonizzato, che vai in onda l'emozione.
Radio Grande Sport vi ho offerto da
Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
Publiuno, pubblicità esterna con cartelli e segnali stradali, insegne totem, vetrine e decor, decorazioni veicoli. Info 04 42 51 14 79 www.publiunosrl.it.
Garda Week, Villa Franca Week, Legnago Week, San Bonifacio Week. I settimanali del Lago di Garda della provincia di Verona ti aspettano in edicola ogni weekend. Cronaca locale, inchieste, eventi, sport, politica del tuo comune.
E ti scegli da Quinz di tutto quel che ti pare, ma solo alle Vallette, il centro commerciale.
Nuovo Opel Crossland X, It's a Good Life.
Porte aperte sabato e domenica all'Auto Bighini, a venerdì Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago.
Radio Grande Sport.
Radio Grande Sport questa domenica è in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago per seguire il derby di Serie D Girone C Legnago-Salus Ambrosiana. La diretta vi è offerta da FDM Energie, professionisti dell'energia. Su idraulica, riscaldamento, impianti elettrici e fotovoltaici. FDM Energie, in Zai a San Pietro di Legnago, www.fdmenergie.it. Frigo Clima SNC, impianti frigoriferi e condizionamento. Frigo Clima SNC, via San Vito 5, Legnano. Telefono 0442 60 10 39.
Buona domenica, buon calcio da Thomas Ducato e ben ritrovati all'appuntamento con Radio Grande Sport. Come sempre anche questa domenica pronti a raccontarvi una nuova domenica di calcio veronese minuto per minuto. Come avete sentito dalla nostra sigla, con tutti gli sponsor di questa domenica siamo collegati dallo stadio Sandrini di Legnago, dove stanno per scendere in campo il Legnago Salus e l'Ambrosiana in uno scontro fondamentale per la lotta a salvezza nel girone B di Serie D. Non vorremmo vedere un derby a così alta tensione per la lotta per non retrocedere. Quest'anno però purtroppo tutte e tre le veronesi impegnate in Serie D sono invischiate nella lotta a salvezza, anche oggi partita fondamentale. Ve la racconterò con Filippo Cagalli qui con me in regia. Ciao Filippo.
Buon pomeriggio Thomas, buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori, buon pomeriggio anche a Edoardo Vedendo che oggi seguirà con noi questa splendida partita, speriamo.
Non c'è questo domenica pomeriggio Stefano Paganetto in redazione, che salutiamo, c'è qui con noi però Edoardo Bedendo, pronto per darci una mano nella raccolta dei risultati, ma anche e soprattutto per aiutarci nel commento di questa partita, visto che lui da inizio stagione segue l'Ambrosiana. Edoardo, innanzitutto buon pomeriggio. L'Ambrosiana che si presenta questa domenica reduce da una vittoria, non vinceva da inizio dicembre, che partita ti aspetti?
Buon pomeriggio anche da parte mia. Dunque, io non vorrei mai vedere in questo primo tempo un po' quello che è stato il derby, l'altro derby che l'Ambrosiana ha già disputato in trasferta, quello con il Villafranca, dove nei primi 45 minuti di gioco abbiamo visto un gioco dominato dalla paura. Quindi io non vorrei che avessi questo presentimento di vedere due squadre molto contratte, dove si abbia quasi paura ad avere il pallino del gioco e un episodio può poi decidere l'incontro. Intanto squadre in campo,
squadre che stanno scendendo sul terreno di gioco. Allora velocemente la lettura delle due formazioni, delle squadre che stanno scendendo in campo appunto agli ordini del signor Geremia Vincenzo De Capua della sezione di Nola, coadiuvato da Luca Pace e Marco Tonti della sezione di Ancona. Il Legnago che schiera in porta Cuoco, poi Dabo, De Gregorio, Marin, Orchi, Parrino, Quame, Sandri, Peinado, Cocuzza e Darraja. Questa è la grande novità, il giovane della Juniors classe 2001. Dall'altra parte l'Ambrosiana con Dani, Menini, Acri, Santuari, Contri, Biasi, Manconi, Speri, Scapini, Alba e Borgogna. Allenatore da un lato, lato legnaghese, Andrea Pagan, dall'altra Tommaso Chiecchi. Un'Ambrosiana che si presenta piena di giocatori ex Virtus Vecom Verona. Come ben sapete non c'è più Tonani,
che è il bomber della squadra ancora adesso nel campionato con 5 reti, nuovo bomber. Manconi, cosa ci si aspetta da questi giocatori, da questi innesti? Alcuni li abbiamo già visti in campo, altri sono da pochissimo qui arrivati alla corte, insomma, dell'Ambrosiana, Edoardo.
Allora, innanzitutto più esperienza. Tanti giocatori che sono arrivati hanno già esperienza nel campionato di Serie D, alcuni anche in Serie C, è il caso di Alba che ha già giocato, così come Santuari. Dal punto di vista tecnico invece, i nuovi arrivati devono portare soprattutto esperienza a centrocampo, in quanto spesso e volentieri è proprio lì dove si sviluppa il gioco degli 11 valpolicellesi, quindi avere più fraseggio in modo da quasi difendere il risultato qualora la squadra fosse in vantaggio, in modo da poter spingere in soprattutto con Santuari, Experi per poi e Alba, questo quasi triangolo che si sta andando a schierare. Alba adesso è nei pressi del cerchio di centrocampo, in modo da poter lì impostare il gioco sulle fasce dove Manconi e Borgogna sono due giocatori velocissimi.
E allora questo un po' il tema tattico della partita dell'Ambrosiana, il tema tattico che si aspetta anche Edoardo Bedendo, che lo ricordiamo commenterà con noi la partita questo pomeriggio. Tutto pronto per il calcio d'inizio della partita che arriva proprio in questo istante. Allora, pronti via, maglia bianca e azzurra per quanto riguarda il Legnago, maglia rossa con pantaloncini scuri invece per l'Ambrosiana, che sta giocando adesso il pallone nella zona di metà campo, tentativo subito di verticalizzazione in direzione di Scapini, che appoggia bene all'indietro, poi il gioco che si allarga sulla corsia di sinistra, subito l'uno contro uno a sfruttare la velocità delle fasce di Borgogna, pallone che viene messo fuori in calcio d'angolo, subito aggressiva l'Ambrosiana, non sta succedendo per ora quello che temeva il nostro Edoardo, partita subito fortissima, l'Ambrosiana che guadagna un calcio d'angolo dopo appena 30 secondi dal fischio d'inizio del direttore di gara. Parte subito la rincorsa sul primo palo, pallone che esce nuovamente, ci sarà però il rinvio dal fondo perché appunto il pallone è stato toccato per l'ultima volta da un giocatore dell'Ambrosiana. Noi siamo pronti per iniziare subito anche con i nostri collegamenti e andiamo da Germano Zerbetto per l'altra veronese impegnata in Serie D, impegnata oggi contro il Seregno, il Villafranca. Buon pomeriggio a te, Germano.
Buon pomeriggio, Thomas, e a te e a tutti i radioascoltatori di Radio RCS. Qui a Seregno si gioca per la terza giornata di ritorno, Seregno contro Villafranca Veronese. In classifica Seregno 21 punti, Villafranca 17. Passiamo subito alle formazioni che sono scese in campo agli ordini del signor Bianchini di Perugia. Il Seregno è sceso con Lupo, Bunaitti, Gritti, Capelli da Camera Grandi, Marchio, Fumagalli, Romeo, Mapelli, Fontario. A disposizione di mister Ardito, Seveso, Destini, Privetti, Artari, Signorelli, Fasoli, Esposito, Borboni, Costantino. Dall'altra parte mister Facci ha fatto scendere in campo Martello, Amo, Guerrini, Pellacani, Bottignon, Panaglia, Elefante, Fitta, Bertoli, Strasser, Pape, Faglie. In panchina Quintarelli, Zoppi, Foroni, Dentale, Andrei, Sporcelli, Ratti, Evia e Avanzi. Vediamo dalla formazione in campo che appunto non ce l'ha fatta capitano Samuele Avanzi a causa dell'indolenzimento muscolare che ha avuto la settimana scorsa, quindi al suo posto mister Facci ha fatto arretrare Bortignone e ha inserito Elefante nella come punta avanzata. Seguiamo in questo momento un'azione del Seregno sul lato sinistro con Capelli che passa indietro alla camera, vediamo ancora il numero 7 Capelli per il numero 18 Romero sulla fascia sinistra, interrompe però Amo. Ricordiamo che questa partita è molto importante in quanto il Seregno è appena sopra la zona play-out a 21 punti, 4 in più del Villafranca, e quindi sicuramente i ragazzi di Mister Faccio sì, cercheranno il tutto per tutto per portare a casa l'intera posta in palio. Permettimi, Thomas, di una piccola curiosità. Oggi avremo anche un ascoltatore dalla Kenya che ti sta ascoltando con l'app, che risponde al nome di Mauro Cannoletta, ovvero il direttore generale, che quindi ci seguirà in diretta radio per questa partita molto importante. Quindi colgo l'occasione per salutarlo e quando siamo giunti al quarto minuto ti ripasso la linea a Thomas.
Saluti anche da parte nostra, cercheremo di aggiornare quanto più possibile in tempo reale tutti i risultati di Serie D, compreso quelli ovviamente del Villafranca, ma torniamo in cronaca perché c'è di nuovo l'Ambrosiana in possesso del pallone a sfruttare anche in questo questo caso il gioco sulle fasce, cercare il movimento sulla destra di Manconi, pallone che esce in fallo laterale, pronto a rimessa in gioco con le mani il Legnago, che cerca subito un compagno in verticale. Si tratta del 2001 da Raja, questo giovanissimo lanciato titolare da mister Pagan. In panchina Bruni, non c'è neanche in panchina invece Diego Vita, il bomber del Legnago con 6 reti. Ci hanno detto un possibile infortunio per lui domenica scorsa quando era partito dalla panchina. In panchina anche Danilo Peinado, 2 gol nelle ultime 2 partite. Anche oggi parte titolare Riccardo Cocuzza. Andiamo avanti con il giro di collegamenti e passiamo al campionato di promozione, dove Enzo Ferraro in questa domenica pomeriggio ci racconta Colonia Veneta Castelbaldomasi. Buon pomeriggio Enzo.
Buon pomeriggio a voi, radioascoltatori. Quinto minuto del primo tempo, logicamente 0-0 sia Colonia, tra Colonia e Castelbaldomasi. Colonia ha deciso a riscattare 10 reti subite in 2 partite all'inizio di ritorno, dunque partita proprio da riscattare. Castelbaldomasi, che è stato da capolista e si è sceso in campo subito facendo vedere le sue intenzioni, si è, ha già spostato il suo assi del gioco in avanti. La difesa di Colonia regge molto bene in questi minuti, non lascia spazio agli attaccanti avversari. Da segnalare dal Degan, ex serie di Colonia, applaudito dal pubblico giallo-blu di Colonia, praticamente dopo i suoi anni trascorsi appunto con la squadra giallo-blu del Mandolato. Dunque, quinto minuto del primo tempo, Colonia 0, Castelbaldomasi 0, a voi la linea.
Gioco che fa fatica un po' a decollare in questa via di partita, come è normale che sia. 5 minuti di gioco al Sandrini, prova a spingere con Kwame, il Legnago va al cross dalla tre quarti, pallone dentro per Cocuzza, complice anche un mezzo liscio da parte di Biasi, pallone ancora buono per il Legnago, ancora un cross sempre di Kwame, questa volta decisamente sballato il tentativo di traversone con il destro da parte del numero 7 del Legnago, pallone alto sopra la traversa della porta difesa da Dani Edoardo, un Ambrosiana che da subito, come avevi anticipato, sta puntando sul gioco con gli esterni, fin qui già un paio di accelerazioni importanti da parte dei due uomini di fascia.
È proprio così. In merito all'azione di prima, c'è una delle cose che non deve assolutamente fare l'Ambrosiana, è complicarsi la vita con dei retropassaggi sbagliati piuttosto che un liscio. L'avrà già detto anche chi è che adesso in piedi davanti alla panchina. Puntare di più sulle cose semplici. Tante volte in questa stagione l'Ambrosiana ha praticamente regalato i punti alla squadra avversaria, complici degli errori un po' stupidi, come quello che è successo a Como, quando una papera del portiere Dani a tempo quasi scaduto ha dato il vantaggio del Como.
E adesso prova ad impostare l'Ambrosiana partendo proprio dalla sua difesa, sfruttare anche la tecnica dei nuovi arrivati, l'esperienza, per evitare errori che in questi campionati a questo livello possono costare caro. Intanto la prima variazione che ci arriva dai nostri inviati.
Variazione e risultato qui da Arbizzano, passa in vantaggio il Valpolicella grazie a Donatoni.
E dunque questa è la voce di Marica Boscaini che ci racconta questa partita del girone A di prima categoria. Tra poco torneremo da lei per sentire bene cosa è successo e come si è sviluppata la rete del vantaggio. Intanto calcio di punizione sulla tre quarti a favore del Legnago sulla destra, vicino all'out di destra, pronto il pallone che sarà probabilmente crossato verso il cuore dell'area di rigore, dove ci sono già ben 6 giocatori legnaghesi appostati. Parte la rincorsa, il tiro verso il cuore dell'area di rigore, chiedono anche il fuorigioco quelli dell'Ambrosiana, non serve perché Dani esce, fa suo il pallone e può provare la ripartenza l'Ambrosiana, sbaglia però la misura del passaggio Fabio Alba, azione che però rimane buona con Manconi che con la sterzata prova a saltare Dabo, che con l'esperienza ci mette una pezza. Dabo che si era spostato di corsia per in occasione del corner, era l'ultimo giocatore del Legnago pronto alla difesa e dunque il giocatore è riuscito a metterci una pezza anche sulla fascia opposta rispetto alla sua solita posizione. Intanto c'è una variazione di risultato da Piero Corsato, direi di andare subito a sentirlo visto che lo stiamo contattando come inviato. Ci racconterà in diretta il gol che ci ha segnalato attraverso uno dei messaggi vocali che i nostri inviati ci inviano per raccontarci live quello che succede sui diversi campi. Eccoci Piero, risultato sbloccato, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a voi. Sì, parte bene l'Oppeano, ecco, mi ha il tempo di conoscerci, diciamo, di visionare gli ospiti, che al secondo minuto si guadagna un calcio d'angolo dalla bandierina, calcia Savoia che pennella preciso per Diani, l'impennata di Diani, il colpo di testa impeccabile, ecco, che porta momentaneamente in vantaggio i padroni di casa. Sarà una partita dura anche questa, terza posizione per la Seraticense e l'Oppeano, che è obbligato a vincere per uscire dai bassi fondi della classifica. Ecco, secondo minuto, dunque vantaggio dell'Oppeano, Oppeano 1, Seraticense 0, quando siamo al sesto minuto di gioco. A voi, a più tardi.
Grazie dunque a Piero Corsato, al nostro inviato, per questa partita, la partita di promozione tra Oppeano e Seraticense. Adesso dobbiamo già scendere in prima categoria, dove abbiamo 3 gare collegate nel girone A, 1 nel girone B. Intanto torniamo in cronaca, c'è il tentativo di lancio in direzione di Manconi, sempre molto attivo sulla corsia di destra, questa volta sballata la misura del passaggio per il numero 7 dell'Ambrosiana, pallone che sfila e sarà rinviato dal fondo da Andrea Cuoco, il portiere del Legnago, questo giocatore classe 1999. Intanto è pronta con noi per l'intervento un'altra dei nostri inviati, Marica Boscaini, che abbiamo già sentito velocemente con la segnalazione di risultato cambiato per quanto riguarda la partita tra Arbizzano e Valpolicella. Tra poco andremo da lei, seguiamo però prima l'azione con Scapini dell'Ambrosiana, che prova ad allargare il gioco in direzione di un compagno, il tiro da fuori area, giro sul secondo palo, attento Cuoco che mette il pallone in corner e dunque il pallone messo fuori dal giocatore. Vediamo se c'è Marica Boscaini, non c'è, proveremo a tornare da lei più tardi, ma non succede nulla perché c'è addirittura un calcio d'angolo qui per l'Ambrosiana. Allora seguiamo in diretta questa occasione per la squadra valpolicellese. Pronto sul punto di battuta Fabio Alba, che mette dentro un pallone interessante, mischia in aria, ancora in corner Cuoco, pallone sporco che era stato schiacciato di testa nel cuore dell'area di rigore, c'è sembrato da Scapini, poi chiederemo conferma, pallone schiacciato di testa, Cuoco non rischia la presa e mette il pallone sopra la traversa, di nuovo corner, ancora Fabio Alba dalla stessa bandierina, pallone dentro sul primo palo, non ci arrivano i giocatori dell'Ambrosiano, meglio la toccano ma la mandano direttamente fuori. Allora può tornare a respirare il Legnago in questo inizio di partita abbastanza complicato, molto attiva l'Ambrosiano in questi primi 10 minuti di gioco. Noi intanto andiamo da Renzo Cappelletti per Audace Valtremigna Cazzano. Buon pomeriggio anche a te, Renzo.
Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di RCS. Niente come una dolce fredda, infatti al terzo, dopo 3 minuti di gioco, la squadra ospite Valtremigna è passata in vantaggio con Ballarotto, l'esterno alto destro che è riuscito a trafiggere con gran gol il portiere di casa Melchiori. Quindi la situazione è Audace 0 e Valtremigna 1 al gol di Ballarotto al terzo minuto.
E questa era dunque la voce di Renzo Cappelletti. Altra partita che si è già sbloccata, quella tra Audace e Valtremigna Cazzano. Tra poco andremo anche sugli altri campi di prima categoria, in particolare nel girone A. Intanto rimessa in gioco con le mani per l'Ambrosiana, affidata a Luca Menini, che va al rinvio lungo. C'è uno scontro tra due giocatori, rimangono a terra doloranti il numero 9 dell'Ambrosiana Scapini e un giocatore del Legnago. Dobbiamo ancora capire di chi si tratta di Marin, si rialzano entrambi, ci sarà però un calcio di punizione per l'Ambrosiana, direttore di gara che si spiega anche con mister Tommaso Chiechi nei pressi della panchina. Già battuto questo calcio di punizione, va all'uno contro uno Manconi, pallone che viene messo in fallo laterale, l'ultimo tocco è proprio del numero 7 dell'Ambrosiana e allora rimessa in gioco con le mani per il Legnago. E noi torniamo da Marica Boscaini per Arbizzano Valpolicella, partita che si è sbloccata. Marica.
Sì, buongiorno a tutti qui a Arbizzano, siamo arrivati al 13° minuto di questo primo tempo e come hai detto bene te il risultato è già variato, un Valpolicella in vantaggio dopo solo 6 minuti dal principio di inizio grazie a Donatoni che va a mettere in rete un passaggio di Murari, un Arbizzano che oggi si presenta con Manara, Paiola, Frizziero, Consolini, Vinco, Smania, Ferrari, Righetti, Vantini, Tomba e Terracciano, Mister e Canovo, di contro un Valpolicella in campo con Crivellaro, Cottini, Francesco, Cottini, Giovanni, Balzarini, Resentera, Oliosi, Donatoni, Bugnotto, Murari, Vicentini e Melchiori, mister e signor Marastoni. Vi ripasso quindi la linea qui da Arbizzano con un Valpolicella in avanti e un tiro di Murari che però è stato messo in corner. Vi ripasso la linea.
E mi rivela la linea Marica quando c'è il possesso per il Legnago che mette un cross interessante, si trasforma in un tiro questo da parte del Legnago con il pallone messo in angolo da Filippo Dani, l'estremo difensore dell'Ambrosiana, e dunque vediamo se da occasione di corner il Legnago potrà rendersi pericoloso. Pronto adesso alla battuta del calcio d'angolo, ne avevamo appena visti due consecutivi per l'Ambrosiana, adesso da corner invece sarà il Legnago a provarci con Sandrini, sarà lui a incaricarsi della battuta di questo corner, solito mucchio dentro l'area di rigore, l'arbitro controlla le trattenute, va corto il numero 8 del Legnago, scambia con Kwame dentro l'area di rigore, cross troppo basso del giocatore del Legnago, poi ci riprova con un colpo di testa ad alimentare l'azione, commette fallo Kwame, nulla di fatto, abbastanza confusione in attacco per quanto riguarda il Legnago. Edoardo, questo tiro cross che Dani si è visto arrivare, l'ha un pochino sorpreso, dall'altra parte abbiamo visto due potenziali occasioni interessanti per l'Ambrosiana, una partita tutto sommato piacevole.
Tutto sommato piacevole, al contrario di quanto ho detto, quindi semmai io dovessi essere la nuova voce dei Radio Gufo.
Dai, se non altro comunque stiamo vedendo una bella partita, quella è l'importante, no?
Attenzione adesso perché il pallone è ripreso da Contri. In avanti c'è l'Ambrosiana.
L'Ambrosiana in avanti, doppio colpo di testa da parte dei difensori del Legnago che riescono a allontanare, poi Fabio Alba che prova a mettere ordine, arriva però Dabo a metterci una pezza ad alimentare l'azione del Legnago, una pezza ce la mettono però anche i difensori dell'Ambrosiana che se la cavano. Allora andiamo da Federico De Vecchi per Croz Zai Quaderni.
Buon pomeriggio a tutti, qui siamo arrivati al 13° minuto del primo tempo, il risultato è ancora quello di partenza, Croz 0, Quaderni 0. Partita comunque piacevole finora, anche con considerando la temperatura che ha preso tra l'altro del Cordel Tessari che mette in angolo. Andiamo dunque velocemente alla lettura delle formazioni prima di seguire questa azione offensiva del Quaderni, anzi rimessa laterale, perché conviene forse prima seguirla perché sembra ci possa essere una buona occasione. Vediamo il Quaderni che ragiona in fase offensiva, la palla viene messa fuori, dunque andiamo velocemente alla lettura. Formazioni, Krozeski, Arancan, Dorzella, Rovera, Tessari, Andrea, Nismacchia, Pellegrini, Sedenato, Zeno Montoli, Priusco, Panato, ribadiscono gli ospiti di Mister Chiesa che ricordiamo stanno facendo un grandissimo campionato in questo momento e via. Quindi andiamo alla lettura delle formazioni del Quaderni, Quaderni si ritornere Tornieri, conosa Pellegrini, in area del Cozza il tiro e c'è una grande parata del portiere Tornieri con il corpo. Clamorosa occasione per il Cozzai per passare in vantaggio, quale è arrivata un lancio lungo a Pellegrini, in questo caso decisiva veramente l'intervento di Tornieri che ha salvato la squadra di Chiesa. 15° del primo tempo, Cozzai 0, Quaderni 0, linea a voi.
Di nuovo in cronaca, abbiamo passato il quarto d'ora, 16° minuto di gioco, c'è Darragi, il numero 11 del Legnago che prova ad andare via sulla corsia di sinistra, fermato molto bene da Alessandro Sperri che poi mette ordine trovando l'ex compagno anche alla Virtus Fabio Alba, poi passaggio arretrato ed è ancora Sperri a mettere ordine a centrocampo, allarga il pallone in direzione di Menini che scambia ancora una volta con Sperri, stenta a decollare in questa occasione la manovra dell'Ambrosiana che trova gli spazi ben chiusi da parte dei giocatori del Legnago, allora costretta a ragionare con calma la squadra di mister Tommaso Chiecchi che poi perde il pallone, lo riconquista proprio a metà campo il Legnago con Dabo che però è costretto sotto pressione a mettere la sfera in fallo laterale, già ripartita l'azione con il pallone giocato con le mani da parte dell'Ambrosiana con Borgogna che però commette fallo in pressione sull'avversario dopo aver perso il pallone. Intanto altra variazione di risultato.
Intervengo dal comunale per segnalare all'11° il pareggio della Saraticense con Manganotti.
Quindi è cambiato il risultato nella gara di promozione tra Opeano e Saraticense, il risultato dunque ora è di 1-1, possesso per quanto riguarda il Legnago con il passaggio centrale in direzione di Mattia Sandrini che avanza palla al piede tra le linee, prova a trovare il corridoio sulla corsia a cercare l'inserimento da parte di Danilo Peinado, il pallone però non arriva al numero 9 del Legnago, Peinado lo ricordiamo autore di due gol nelle ultime partite, si è visto poco in questo avvio, si vede soprattutto Cocuzza al centro dell'attacco, Peinado un pochino più spostato sulla corsia di destra, finora i due non si sono trovati moltissimo, vediamo se Peinado come sempre coi colpi di testa riuscirà a far male. Intanto diamo la linea a Marco Gamberoni per Monte Baldina Consolini, Pescantina Settimo.
Buon pomeriggio a voi in radio e a tutti i radioascoltatori. Siamo arrivati al 15° del primo tempo, risultato ancora fermo su 0-0. Finora la differenza in classifica qui non si vede, se non forse in qualche giocata personale di qualche calciatore. Da segnalare al quarto una bellissima apertura di Carigi, che ha portato Salvador, numero 11 del Pescantina, a trovarsi a tu per tu col portiere. Nella conclusione ha calciato a lato di poco. Altra conclusione, che è stata l'unica rete, sempre di Salvador, circa un minuto fa, che il portiere Lonardi ha controllato con sicurezza. Quindi fino a una bella partita equilibrata e nulla da segnalare fino a questo momento. Ci sentiamo più tardi per degli aggiornamenti.
Grazie a Marco Gamberoni. Intanto Peinado adesso è al centro dell'attacco, mi correggo, ecco Cuzza che è un po' più largo sulla corsia di destra. Intanto pallone controllato dall'Ambrosiana, attenzione a Manconi che come sempre punta l'avversario, anche in questo caso viene fermato. Finora buona guardia sugli esterni da parte dei giocatori del Legnago, con De Gregorio che adesso viene anche steso da parte di Manconi, che viene redarguito solo verbalmente dal direttore di gara. Altra variazione sui campi collegati.
Altra variazione di risultato qui ad Arbizzano che pareggia grazie a Tomba direttamente da calcio di punizione.
E questa era Marica Boscaini, la partita è Arbizzano-Valpolicella, girone A di prima categoria, risultato di parità sull'1-1. Intanto torniamo in cronaca, siamo ormai al 20° minuto, pallone controllato dai difensori del Legnago che avanzano, palla al piede, il tentativo di allargare il gioco sulla corsia di destra con Cocuzza che appoggia l'indietro per Dabo, ancora il pallone controllato dai difensori del Legnago con Capitan Parrino che adesso sale, palla al piede, supera la metà campo a grandi falcate, il tocco per Sandrini, poi lo scambio ancora per Cocuzza che viene incontro, pallone profondo a cercare il movimento di De Gregorio dentro l'area di rigore, controllo non perfetto, perde un tempo di gioco il numero 3 del Legnago, tira Murato, calcio d'angolo per la squadra legnaghese. Si è un po' spenta la manovra dell'Ambrosiana dopo un buon avvio, adesso sta venendo fuori il Legnago, Edoardo.
Sì, sta venendo fuori il Legnago, già adesso abbiamo visto l'Ambrosiana farsi sorprendere da questo corridoio e bisogna stare attenti, come ho già detto prima, non devono assolutamente concedere nulla in fase difensiva.
L'uomo che è scappato alle spalle, adesso calcio d'angolo, rimane anche a terra un giocatore dell'Ambrosiana, esce in presa alta Dani che evita i guai dentro l'area di rigore e dunque il pallone che sarà rinviato dall'estremo difensore dei Valpolicellesi, che gioca corto il pallone in direzione di Biasi che poi allarga per Menini e fa ripartire così la manovra come sempre sugli esterni. Sulla destra il tentativo di lancio a cercare Scapini, troppo lungo, e allora può intervenire con calma Cuoco e far ripartire l'azione dai suoi compagni di difesa con Orchi che gioca il pallone con l'altro centrale, il capitano Parrino, che anche in questa occasione avanza grandi falcate e riesce a superare la metà campo. Attenzione però al pallone perso e allora può provarci Manconi nell'uno contro uno, ancora una volta attentissimi difensori del Legnago, questa volta è stato Marin a mettere il pallone in fallo laterale. Minuto 21 30 secondi, ancora 0-0 quando ci stiamo avvicinando alla metà della prima frazione di gioco, pallone giocato lungo adesso con questa rimessa in gioco con le mani, non può arrivarci Borgogna, pallone che finisce direttamente sul fondo controllato dall'estremo difensore del Legnago. Hanno cambiato le fasce i due giocatori esterni dell'Ambrosiana, probabilmente l'arma in più dei primi minuti è stata si è trovata così la soluzione nella difesa del Legnago, allora prova a cambiare qualcosa mister Tommaso Chiechi invertendo le fasce dei due giocatori esterni d'attacco. Intanto recupera un buon pallone in difesa il Legnago che può provare a ripartire con il triangolo che mette in movimento da Raja. Cocuzza prova a colpire al centro dell'area, pallone per Peinado sull'esterno, giocatore che sicuramente non ha nella velocità la sua dote principale, riesce a passare indietro il pallone, intercetta però il centrocampo dell'Ambrosiana che dunque guadagna una rimessa in gioco con le mani con Fabio Alba, molto attento in questo frangente. Intanto continuano ad arrivare variazioni di risultato qui in redazione, magari chiediamo ad Edoardo che ha sott'occhio la situazione di fare un po' il punto sui risultati cambiati nei diversi campionati, partendo anche dalla Serie D, se è cambiato qualche risultato interessante. Edoardo.
Allora, è cambiato solo un risultato in Serie D, e che partita, quella tra Prosesto e Caronnese, le due squadre che inseguono il duo di testa Como e Mantova 1-1 la sfida dello Stadio Breda, due partite da tenere sott'occhio che possono interessare anche questa che si sta giocando allo Stadio Sandrini. Como Olginatese ancora fermo sullo 0-0, mentre anche Mantova e Scanzorosciate è ferma sullo 0-0, un due testa coda importantissimi. 0-0 in eccellenza tra Arcella e Vigasio, mentre il Caldiero è avanti 1-0 con il gol di Zerbato. A Montecchio Maggiore vince anche il San Martino a Valgatara e il Garda a Belfiore. In promozione invece 1-1 tra Badia Polesine e Aurora Cavalponica, anche il gol del Castelbaldomasi a Cologna Veneta. 1-1 tra Albizzano e Valpolicella in prima categoria, girone A. 1-0 tra Real Grezzana Lugo e Concordia, tutte le altre ferme sullo 0-0. Audace Valtramigna Cazzano 0-1, l'abbiamo sentito prima, mentre il Val d'Alpone Ronca vince a Bovolone in prima categoria, girone B.
Grazie per il quadro della situazione a Edoardo Bedendo. 24esimo minuto qui alla Sandrini di Legnago, sempre 0-0, azione che si sta svolgendo a centrocampo, e allora ne approfittiamo per tornare da Germano Zerbetto per Seregno Villafranca.
25esimo, qui il risultato ancora fermo sullo 0-0, da segnalare nel periodo non collegato al 17esimo Capelli per il Seregno su calcio d'angolo di La Camera, si è veramente impegnato il portiere Marcello. Dall'altra parte il giovane Bertoli, servito da Pappi al limite dell'area sul lato sinistro, con un tiro sul primo palo è riuscito di poco. Il pallino del gioco finora l'ha avuto il Seregno, con Villafranca un po' troppo rinunciatario, con marcature larghe e palloni lanciati lunghi, mentre il Seregno cerca con brevi fraseggi di portarsi dalle parti di Martello. Comunque il gioco ristagna prevalentemente a centrocampo. Seguiamo in questo momento un'azione per il Villafranca con Pappe, che sulla tre quarti riesce a liberarsi del proprio avversario. Serve Elefante sulla destra, limite dell'area, prova a scartare una avversario, prova il tiro, gran tiro e super parata del portiere del Seregno su tiro deviato da un difensore. Un'azione molto pericolosa, quindi la marchiamo al 26esimo del primo tempo. Elefante bravo a liberarsi con un dribbling stretto di due avversari, tiro a giro, pallone deviato e portiere che riesce a deviare, pallone ancora d'attacco. Seguiamo ancora l'azione per il Villafranca, Guerini sul lato sinistro, vediamo che serve con l'1-2 Bertoli, che però va in fuorigioco. Quindi azione interrotta quando siamo giunti al 27esimo del primo tempo, risultato Seregno 0 Villafranca Veronese 0. Ti ripasso la linea, Thomas.
Grazie a Germano Zerbetto, occasione anche per l'Ambrosiana con un bel cross dalla destra, colpo di testa nell'area di rigore, un colpo di testa un po' sorpresa di Alba se non sbaglio, pallone che è uscito sul secondo palo non di molto, con Cuoco che ha controllato la traiettoria con qualche apprensione. Edoardo,
stava per sorprendere il portiere legnaghese. Intanto due variazioni che arrivano dall'eccellenza, ha segnato il Vigasio in quella di Padova contro l'Arcella, mentre brutte notizie arrivano ancora da Sanguinetto, il Sanguinetto che per la seconda volta consecutiva non si è presentato a San Bonifacio, quindi si preannuncia un altro punto di penalizzazione per seconda rinuncia. Già la domenica precedente gli 11 del Castello non si erano presentati e quindi un punto di penalizzazione.
Avevamo già raccontato la situazione complicata in casa Sanguinetto la scorsa settimana, giustamente il nostro Stefano Paganetto sempre all'ascolto ci ha fatto notare che anche in questa domenica il Sanguinetto non si è presentato alla sua partita. Intanto linea agli sponsor.
Radio Grande Sport.
Radio Grande Sport questa domenica è in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago per seguire il derby di Serie D Girone C Legnago Salus Ambrosiana. La diretta vi è offerta da FDM Energie, professionisti dell'energia su idraulica, riscaldamento, impianti elettrici e fotovoltaici. FDM Energie, Inzai a San Pietro di Legnago, www.fdmenergie.it. Frigo Clima SNC, impianti frigoriferi e condizionamento. Frigo Clima SNC, via San Vito 5, Legnano. Telefono 0442 60 10 39.
Di nuovo in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago con una nuova puntata di Radio Grande Sport. Vi stiamo raccontando tutto quello che sta succedendo in questa domenica pomeriggio nel calcio veronese. Tra poco inizieremo a parlare anche di Hellas Verona, che torna in campo contro il Padova in un derby fondamentale. Tra pochissimo andremo da Gaudio, prima però altra variazione di risultato.
Vengo dai comunali di Oppiano per segnalare la seconda rete della Serraticense.
E dunque variazione di risultato in promozione con Oppiano Serraticense 1-2. Qui al Sandrini ci sarà un calcio di d'angolo per il Legnago. Noi però andiamo da Gaudio Pedalino, già collegato con noi per questo derby tra Padova ed Hellas Verona. Buon pomeriggio Gaudio.
Allora, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri cari ascoltatori, gentili ascoltatrici. Siamo all'Eugenio di Padova, è una giornata di sole, fresca ma di sole, per questo derby, per la prima giornata di ritorno che vede opposto l'Hellas Verona al Padova. Hellas quarto in classifica contro il Padova che occupa l'ultima posizione della classifica. È la 57esima volta che le due squadre si incontrano nei precedenti 56, 17 vittorie padovane, 18 pareggi e 16 vittorie dell'Hellas. Ma qui a Padova il vantaggio della squadra del Santo è molto notevole. È notevole, 18 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, 5 vittorie dell'Hellas. Squadra è già schierata in campo, il Padova gioca in completa tenuta bianca, invece nella maglia mi sembra black con scritte gialle il Verona. Calcio d'inizio che sarà affidato al Verona, che giocherà alla sinistra della tribuna centrale verso destra dove è schierato il Padova. Notevole la presenza in curva sud del tifosi veronesi, circa 1500 hanno seguito il Verona in questa trasferta. L'arbitro, che è il signor Nasca di Bari, fischia in questo preciso momento l'inizio della partita. Ma vi do le formazioni delle squadre. Allora il Padova schiera Minelli in porta, difesa 3 con Adelkovic, Cherubin e Trevisan, centrocampo 4 con Morganella, Calvano, Brose, Longhi e poi Pulsetti dietro le due punte che sono Bakogu e Bonassoli. In panchina abbiamo Pavaro, Merelli, Seccaroni, Lollo, Zampataro, Mazzocco, Marcandella, Capelletti, Berlingheri, Cappello, Clemenza. Risponde Fabio Grosso con questa formazione. Silvestri in porta, Faroni e Bajkovic esterni, Marrone e Davidovic centrali, a centrocampo Gustafsson, Henderson e Zaccagni, in avanti Matos, Spassini e Larivi, in panchina i due portieri Ferrari e Berardi, poi Guelfi, Di Carmine, Colombato, Sissé, Combulla, Tupta, Almici, Bianchetti e Pereu. Come sentite, il Padova schiera i due giocatori che fino a pochi giorni fa militavano nel Verona, cioè il difensore Cherubi, oggi alla centesima presenza in Serie B, e il centrocampista Calvano dall'altra parte, e poi c'è un ex di lunga data che è il capitano Pulsetti. Due giocatori ex anche nel Padova, il portiere Silvestri e Almici che parte dalla panchina. Siamo arrivati esattamente al secondo minuto di gioco, risultato sempre 0-0 voi la linea.
Di nuovo in diretta dal Sandrini di Legnago, dove vi stiamo raccontando il derby di Serie D, girone B, tra il Legnago Salus e l'Ambrosiana. Abbiamo passato la mezz'ora, 31esimo minuto, ancora 0-0, qualche minuto fa un calcio di punizione di Fabio Alba, completamente sballato, il tiro debole che non ha trovato la porta ma nemmeno un compagno dentro l'area di rigore. Adesso batti e ribatti a centrocampo con il Legnago che guadagna forse una punizione, non è dello stesso avviso il direttore di gara che così non concede il fallo, pallone che adesso sarà gestito dall'Ambrosiana ancora nella zona di metà campo. Guadagna il pallone Kwame che prova ad avanzare palla al piede, ancora Kwame che però si fa sradicare letteralmente il pallone dai giocatori dell'Ambrosiana che ora provano a ripartire nella zona di centrocampo con Speri, il metronomo della squadra, che anche in questo caso gestisce bene il pallone e lo scarica. Ancora sfera gestita dai giocatori dell'Ambrosiana che allargano con Alba, prova la verticalizzazione, il numero 10, ancora pallone dentro per Borgogna, pallone che non trova il giocatore. Intanto variazioni di risultato.
Cambio risultato da Caprino, passa in vantaggio Pescantina, bellissima conclusione al volo di sinistro di Bonato che dai 30 metri piazza la palla nell'angolo basso alla destra del portiere della Montemadina Consolini che non può far nulla se non vedere che la stessa si infila in rete. Quindi 26esimo del primo tempo, Pescantina 1, Montemadina Consolini 0.
Altra variazione qui da Arbizzano, di nuovo in vantaggio il Policella, questa volta grazie a Murari.
E queste le variazioni di risultato che ci sono arrivate dai nostri inviati nel girone A di prima categoria. Edoardo, qui invece abbiamo passato il 33esimo minuto, grandi occasioni non ci sono state, qualche squillo da una parte e dall'altra, partita secondo me giocata abbastanza bene dalle due squadre, qui manca però sempre l'ultimo passaggio.
Manca l'ultimo passaggio, soprattutto anche nell'Ambrosiano, Scapini è un po' in gabbia, lo tiene, lo marca a vista Parrino, mentre visto che ci sono importantissimo risultato che cambia a Mantova, Cristian Altinier sblocca la partita, quindi Mantova 1, Scanzo Rosciate 0.
E è fatto bene a dirlo, partita fondamentale per la lotta, per l'alta classifica ma anche per la bassa classifica in questi test a coda che ci sono in questa terza giornata del girone di ritorno di campionato. Adesso pallone controllato ancora dall'Ambrosiana che rinvia lungo, pallone rischioso verso il portiere Dani che riesce in qualche modo a liberare. Prima Edoardo accennava al lavoro dei due centrali su Scapini, due centrali d'esperienza che stanno giocando anche discretamente. Sembra strano a questo punto che il Legnago sia la peggior difesa del campionato con 36 gol subiti, perché davvero Parrino e Orchi nelle ultime giornate, ma posso dirlo tranquillamente in tutte le partite che abbiamo visto qui al Sandrina, hanno dimostrato di essere due difensori di spessore ed esperienza. Adesso pallone controllato dal Legnago che come sempre sbaglia la misura del passaggio quando è il momento più importante, quando ci si avvicina al tre quarti campo. Edoardo invece un'Ambrosiana che come il Legnago fatica abbastanza a segnare gol, entrambe squadre 18 gol in classifica, da segnalare in questo via vai di giocatori nel mercato di Serie D che entrambe le squadre oggi non possono contare sui loro bomber.
Tonani che ha segnato all'andata il gol del pareggio, ha cambiato squadra, dico io anche complice motivi familiari, Tonani sta per diventare papà, si è avvicinato a casa, è passato al Milano City, mentre è arrivato Matteo Scapini che è l'ex professionista dell'Hellas Verona.
E dunque adesso calcio di punizione affidato a Marin per quanto riguarda il Legnago, lascia la battuta ad un compagno, è già collegato con noi però Enzo Ferraro, allora andiamo da lui per Colonia Veneta Castelbaldomasi.
Velocemente, 36esimo del primo tempo e il risultato cambiato al decimo del primo tempo, appunto la rete di vantaggio del Castelbaldomasi, primo a fondo appunto della squadra roditina, cross in area di Dal De Gandhi, testa appoggia per Montagnani dal limite dell'area, conclusione imparabile al limite all'incrocio dei pali. E due minuti dopo lo stesso Montagnani si libera in area del terzo avversario, diagonale sul quale si fa trovare molto attento e pronto Pastorello a sventare in angolo. Occasione per il Colonia del pareggio al 18esimo, Sinigalli appoggia in area per la corrente Borgatti, a contatto con il suo marcatore, forse sbilanciato, a un spreco, un'occasione che poteva essere il pareggio per il Colonia. Non c'era fallo da rigore, solamente un contatto in corsa dai due giocatori. Dunque Castelballo che dal gol dal decimo minuto, siamo al 37esimo, sta controllando la gara, non sta più affondando. Ad ogni modo il Colonia sempre deve stare molto guardingo, perché quando la manovra si sposta in avanti da parte degli avversari mettono sempre paura. Dunque ribadisco il risultato, 38esimo del primo tempo, Colonia 0 Castelbaldomasi 1. A voi la linea.
Grazie per la linea al nostro inviato. Intanto Legnago in avanti con il pallone controllato da Cucuzza che cerca lo spazio per passare il pallone ad un compagno, trova libero da Raja, costretto però ad andare indietro, poi la sventagliata da parte di Sandrini in una zona in cui non ci sono maglie bianco-azzurre del Legnago, pallone che si spegne sul fondo e sarà rinviato adesso dall'estremo difensore dell'Ambrosiana. Intanto ovviamente sono iniziate tutte le gare per quanto riguarda la Serie A e la Serie B, tutte in realtà sono solo due le gare particolare di questo pomeriggio, perché giocano due partite della Serie A e due della Serie B, in particolare Fiorentina-Sampdoria e Spalla-Bologna, entrambe sullo 0-0, sullo 0-0 anche Cosenza-Ascoli, e la partita che abbiamo collegato al derby veneto di Serie B tra Padova e Verona, ricordandovi che questa sera alle 18 giocheranno Cagliari e Empoli, alle 20:30 Napoli-Lazio, Juventus e Milan rispettivamente contro il Chievo-Verona e contro il Genoa sono impegnate domani a causa appunto della Supercoppa Italiana che si è giocata durante la settimana e nemmeno troppo vicina visto che si è giocata in Arabia, e dunque le partite delle due squadre impegnate in Supercoppa sono state messe a calendario per domani, lunedì 21 gennaio. Intanto ancora Legnago in possesso del pallone sulla tre quarti, costretto però anche in questo caso ad arretrare, guadagna una rimessa in gioco con le mani il Legnago che può mantenere così una posizione offensiva. Noi intanto andiamo da Piero Corsato per Opeano Serraticense, a te Piero.
Sì, tre le reti, ecco, dura solo 9 minuti e i soli dell'Opeano durano all'undicesimo. Manganotti a sfruttare una ripartenza sulla difesa che si ferma, una grande incertezza della difesa biancorossa, e Manganotti solo davanti a Scolaro non può far altro che mettere in rete al 24esimo. Stessa scena, stesso film della prima rete, sempre per la Serraticense, e stavolta è Angen a beffare Scolaro che raccoglie nuovamente il pallone dentro la rete. Due incertezze difensive, ecco, dell'Opeano che stanno costando care ai ragazzi di Ghirardello. Mentre siamo al 37esimo minuto di gioco, Opeano 1, Serraticense 2, a voi.
Grazie per la linea a Piero Corsato. Intanto riprende il gioco qui a Sandrini di Legnago con un calcio di punizione nella sua metà campo difensiva per l'Ambrosiana, che prova lentamente a salire, va al lancio lungo in una zona in cui c'è Dabo che fa buona guardia, poi la gioca con Kwame che cerca lo spazio per andare via e ci riesce, accelera il giocatore numero 7 del Legnago, si porta però il pallone direttamente fuori. Siamo arrivati al 40esimo senza squilli particolari. Noi andiamo da Marica Boscaini per Arbizzano Valpolicella nel girone A di prima categoria.
Sì, siamo arrivati al 40esimo anche in questa partita del primo tempo, che vede ancora in vantaggio il Valpolicella, ma per 2-1 contro l'Arbizzano. Infatti dopo un primo vantaggio del Valpolicella, dopo solo 6 minuti, grazie a Donatoni che va a mettere in rete un passaggio di Murari, c'è stato il pareggio dell'Arbizzano direttamente da un calcio di punizione battuto da Tomba, la palla entra in rete, che è il gol che ha riaperto la partita, ma il Valpolicella caparbio e soprattutto abbastanza aggressivo in questo primo tempo, riesce a ottenere anche un nuovo vantaggio, questa volta grazie a Murari. Il tiro di Vicentini, può dire, riesce a intercettare la palla, ma va verso la porta comunque, e la zampata provincia appunto di Murari, che da pochi passi si assicura che la palla entri in rete. E ripasso quindi la linea qui agli sgocci della prima frazione di gioco con un Valpolicella in vantaggio per 2-1 contro l'Arbizzano.
Occasione potenziale per il Legnago con il cross di Kwame che si infrange sulle gambe di un difensore, finisce in calcio d'angolo, poteva essere sfruttato meglio questa occasione, ha perso il momento per il cross il numero 7 del Legnago. Quando c'è in area Danilo Peinado, mettere cross interessanti in area di rigore sempre cosa buona e giusta per la squadra legnaghese, che adesso potrà comunque beneficiare di questo calcio d'angolo. Vediamo i giocatori già postati dentro, sono 6 giocatori in maglia bianco-azzurra del Legnago dentro l'area di rigore, tra cui anche Capitan Parrino. Parte adesso, è proprio Parrino a staccare, non la colpisce bene, pallone che dopo un rimbalzo poteva anche diventare pericoloso, la rimette in calcio d'angolo un giocatore dell'Ambrosiana ben appostato sul palo, si trattava di Scapini, il numero 9, dunque altro corner per il Legnago. Occasione qui per Parrino che non ha colpito bene di testa, ma con il rimbalzo poteva beffare il portiere Dani. Attenzione lento a coprire il palo, il suo compagno di squadra. Adesso seguiamo questo secondo corner consecutivo e poi andiamo dal nostro inviato Marco Gamberoni, già collegato con noi. Corner battuto sul primo palo, nulla di fatto. Andiamo proprio dal nostro inviato per la gara tra Montebaldina Consolini e Pescantina Settimo.
Siamo al 44esimo del primo tempo, risultato ancora fermo su 1-0 a favore degli ospiti e capoclassifica del campionato, che hanno concluso finora 4 palle pericolose verso la rete difesa da Leonardi e le reti siglate sono una, come vi dicevo. È una bella partita, combattuta, il divario tecnico e tattico si vede anche perché tanta esperienza nelle file del Piscantina e tanti giovani nelle file del Montebaldina Consolini. Finora una bella partita, vi ripasso la linea.
Pallone giocato pericolosamente in fase di disimpegno dalla difesa dell'Ambrosiana, che però se la cava bene, adesso può impostare con il solito Speri, è lui che tocca la maggior parte dei palloni nel centrocampo dell'Ambrosiana, poi Speri che verticalizza, ancora il pallone controllato questa volta da Santuari, che va in verticale a cercare il movimento di Scapini, subito aggredito dai difensori avversari, ancora Speri a mettere ordine, che allarga il pallone, il cross dalla tre quarti direttamente su Cuoco, che non può che controllare questa sfera. Edoardo, ci stiamo avvicinando alla fine del primo tempo, ti chiedo tra un attimo di commentare quello che abbiamo visto fin qui, prima però c'è una variazione importante che ci arriva.
Attenzione, intervengo da Lugano di Padova, esattamente al 12esimo vantaggio del Padova con Jerry Makobu, a voi la linea.
Brutte notizie per l'El Saverona, vantaggio della Padova e dunque tra poco andremo da Gaudio a commentarlo. Intanto Mischia dentro l'area di rigore, pallone liberato dall'Ambrosiana che adesso prova a far salire la squadra con il buon lavoro di Scapini. Edoardo, in apertura avevamo detto che la partita era più frizzante del previsto, poi però è calata l'intensità nell'andare coi minuti, occasioni che sono capitate un po' casualmente come questa, la più nitida della partita. Dopo un rimpallo riesce ad andare via Cucuzzi dentro l'area di rigore, il tiro col piattone alto sopra la traversa, poteva sicuramente concludere meglio il numero 10 oggi del Legnago, Riccardo Cucuzza, grande occasione, la più grande fin qui da inizio partita, Edoardo.
Sicuramente questa era la più nitida, il tiro che maggiormente è andato vicino al bersaglio grosso, l'Ambrosiana invece in questa prima parte di partita solo il colpo di testa di Alba è andato vicino a uno dei due pali, per il momento l'Ambrosiana manca l'ultimo passaggio nonostante un buon fraseggio.
Un buon fraseggio all'inizio, 80 vivacità sugli esterni, poi due terzini del Legnago hanno trovato le misure, tant'è che mister Tommaso Chiecchi ha anche invertito i due esterni d'attacco senza però trovare gli effetti sperati. Intanto andiamo da Federico De Vecchi, già collegato con noi, per Crozza ai quaderni.
Sì, qui siamo arrivati al 43esimo minuto del primo tempo, risultato ancora di Crozza 0-0 in questo momento, gli ospiti possono usufruire di un calcio di punizione a condizione pericolosa, ne abbiamo seguito se volete in diretta sulla palla di Francesco De Rossi, siamo a circa 25 metri dalla porta, dei filati sulla sinistra, De Rossi calcia direttamente, però male, colpisce la palla, viene recuperata la palla da Alessandro Turrina che mette in mezzo, e la difesa di casa riesce a rinviare. Partita comunque molto equilibrata finora, non si vede molto la differenza di classifica tra le due squadre. Il Quaderni sta cercando di giocare palla a terra e Crozza invece ribatte colpo su colpo, soprattutto in contropiede, e finora un'occasione per parte da segnalare in questo primo tempo, con il 14 minuto che abbiamo raccontato in diretta, una percussione di Pellegrini con una grande parata poi di Tornieri, e al 34esimo minuto un cross dalla destra di Dorella, poi il tiro al volo del numero 3 Alessandro Turrina con palla alta di poco. 44esimo minuto del primo tempo, Crozza 0-0, linea a voi.
Ed è scoccato in questo istante il 46esimo qui al Sandrini di Legnago, che ha sancito anche la fine dei primi 45 minuti di gioco. Finisce sullo 0-0 il primo tempo nel derby tra Legnago e Ambrosiana. In linea gli sponsor e poi lo commentiamo.
Radio Grande Sport questa domenica è in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago. Per seguire il derby di setta vi è offerta da FDM Energie, professionisti dell'energia. Su idraulica, riscaldamento, impianti elettrici e fotovoltaici. FDM Energie, in Zai a San Pietro di Legnago. www.fdmenergie.it. Frigo Clima SNC, impianti frigoriferi e condizionamento. Frigo Clima SNC, via San Vito 5, Legnano. Telefono 0442 60 10 39.
Ale, oh, oh.
3, 2, 1.
Sono le 15 e 18 minuti. Il segnale orario vi è offerto da Supermercati
Tosano. Qualità e convenienza a portata di mano.
RCS per il sociale.
Com'è la tua città? È come Opel Adam? Con infinite personalità. Come Opel Corsa? Sempre oh! O come Opel Karl Rocks, il leader dei mini SUV. Gamma City Car Opel. La città è come vuoi tu. Da 99 euro al mese con 3 anni zero pensieri. TAN 3,99, TAG 6,91.
Porte aperte sabato e domenica all'Auto Bighini. A Venerdì Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago.
Radio RCS. Accende la tua voglia di musica.
Se entri in una filiale di Cerea Banca 1897, entri in una banca che opera per farti raggiungere i tuoi obiettivi. Una banca che sostiene e finanzia anche i giovani, flessibile, che sa gestire in maniera conveniente i tuoi risparmi con prodotti semplici e sicuri. Una banca che assicura te e la tua famiglia, che sostiene le aziende con liquidità a breve termine e servizi per i mercati internazionali. Una banca anche online, al passo con i tempi. Cerea Banca è tutto questo. Passa in filiale. Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente. Cereabanca1897.it.
Sabato 26 gennaio in anteprima nazionale all'area ESP di Cerea, Pedrini e Corona Live. Con la conduzione di Marisa Marconcini saranno presentati i loro libri Nel Muro.
È una storia truce, terribile, di 150 anni fa, però racconta la violenza sulle donne, quindi molto attuale come tema.
E Angelo Ribelle.
Occhi per piacere, occhi per vedere quello che non scorderai.
E Angelo Ribelle. Pedrini e Corona Live. Omar Pedrini e Mauro Corona Official. In anteprima nazionale all'area ESP di Cerea alle ore 21.
Angelo Ribelle, ora che sei donna ormai.
Radio Grande Sport vi è offerto da
Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
Publiuno, pubblicità esterna con cartelli e segnali stradali, insegne tote, vetrine e decor, decorazioni veicoli. Info 04 42 51 14 79 www.publiunosrl.it. Garda Week, Villa Franca Week, Legnago Week, San Bonifacio Week. I settimanali del Lago di Garda della provincia di Verona ti aspettano in edicola ogni weekend. Cronaca locale, inchieste, eventi, sport, politica del tuo comune.
E ti scegli da Quisti tutto quel che ti pare, ma solo le pallette, centro commerciale.
Nuovo Opel Crossland X, it's a good life.
Porte aperte sabato e domenica all'Auto Bighini, a Venerdì Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago.
Di nuovo in diretta con Radio Grande Sport, pronti a commentare questo primo tempo del derby tra Legnago e Ambrosiana con Federico Zugliani del Legnago. Federico, una partita che è iniziata abbastanza rembante per l'Ambrosiana sugli esterni, poi il Legnago ha trovato bene le misure, quello che abbiamo commentato in cronaca è che manca sempre da una parte e dall'altra un po' l'ultimo passaggio, così.
Sì, buon pomeriggio a tutti, e in effetti è stata una partita abbastanza tattica, potremmo definirla così. Qualche spunto interessante c'è stato, l'Ambrosiana forse ha avuto un paio di occasioni più nitide rispetto a quelle del Legnago, che ne ha avuto forse una e mezza, diciamo, entrambe con Cucuzza. Una è stato un bel dribbling, ha dato il tiro, l'altro è stato un tiro cross che, diciamo, ha un po' più sorpreso la difesa dell'Ambrosiana, che più che essere una vera occasione, comunque qualcosa si è visto. A me questo Legnago non è dispiaciuto, poi sì, quando arriva nella parte calda sulla tre quarti avversaria diventa un po' pasticcione, forse è un po' la frenesia di dover far gol, perché comunque questo derby è importantissimo, al di là di essere un derby appunto per il risultato, perché le due squadre sono lì in zona calda entrambe, uno scontro diretto per la salvezza in casa, e Legnago ha l'obbligo di vincere, quindi magari subentra un po' quell'ansia di dover far bene a tutti i costi che toglie un po' magari di lucidità sotto porta, ecco.
Commentavamo a microfoni spenti la partita di Danilo Peinado, due gol nelle ultime due partite, sappiamo però che è un giocatore fondamentale quando viene innescato bene sui cross, non ne sono arrivati tanti.
Peinado non a caso è soprannominato testina d'oro, perché appunto il suo gioco è soprattutto a livello aereo, cross in effetti pochi, però lui insomma si è dato da fare, l'ho visto anche tornare indietro, cercare di recuperare la palla a metà campo, l'ho visto fare anche un ripiegamento difensivo, per cui sicuramente dal punto di vista dell'abnegazione niente da dire al centravanti uruguaggio. E invece mi premerebbe sottolineare finora la bella prova di Zaccaria Darragi, ragazzo del 2001, ha il debutto assoluto in prima squadra, l'ho visto facendo molto bene con la Juniores, mister Pagan l'ha notato, l'ha voluto con sé e l'ha lanciato subito da titolare, quindi secondo me è stato uno dei migliori, se non altro per lo sforzo fatto, ha corso, ha lottato, ha cercato di dialogare con i compagni, secondo me un bel esordio di questo ragazzo che merita, sta facendo molto bene con la Juniores, è un 2001, quindi insomma potenzialmente ha una bella carriera davanti, non a caso comunque arriva da un settore giovanile importante perché Legnago l'ha pescato nel Padova, e quindi sì, insomma è un buon prospetto che potrebbe far bene, dare una grossa mano da qui a fine campionato, e così anche Andrea Miaton che è in panchina, anche lui 2001, lui è il capocannoniere del campionato juniores nel girone di cui fa parte Legnago Salus, quindi
uni tre giocatori offensivi in panchina, quelli che potrebbero potenzialmente entrare nel secondo tempo e mettere qualche pallone interessante per la o le punte centrali, visto che stanno giocando insieme Cocuzza e Peinado.
Sì, diciamo che questo Legnago davanti ha soluzioni varie, lo stesso Ibe può giocare sia esterno sia seconda punta, volendo anche prima, è un giocatore veloce che quando è entrato ha sempre creato scompiglio agli avversari, quindi sicuramente può dare anche lui una mano. Bruni finora, tenendo sempre presente che è un ragazzo molto giovane perché è il 2000 ed è adattato per il suo ruolo, sarebbe terzino, la sua comunque ha sempre cercato di farla. Domenica, tanto per fare un esempio, è stato lui a fare il cross per iniziare il vantaggio di Peinado, poi purtroppo la Virtus Bergamo ha rimontato, però insomma, quindi tutti e tre questi ragazzi possono dire la loro, e io sono curioso così personalmente anche magari di vedere eventualmente a centrocampo il nuovo acquisto del Legnago Salus, Jacopo Mantovani, presentato l'altro giorno, un altro rinforzo, un regista ce n'era bisogno perché i nostri centrocampisti sono più di lotta che di governo, lui invece è un pensatore, speriamo che porti dei pensieri positivi a Legnago.
Grazie a Federico Zugliani, torneremo a commentare con lui la partita alla conclusione. Legnago Ambrosiana, che sono cambiate tanto da inizio stagione, l'abbiamo detto, vediamo se nel secondo tempo proprio dalla panchina del Legnago arriveranno soluzioni interessanti. Tornata la vittoria, Carlo, che partita è stata ieri? Innanzitutto buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e buona domenica a tutti. Partita, diciamo, il risultato dice poco, nel senso che oltre alla vittoria ci era comunque ritrovato soluzione nel secondo tempo, quello che era mancato con il Valdramina, per cui il gioco e soprattutto i due davanti che riuscissero a mettere la palla a terra. Primo tempo molto combattuto, forse abbiamo avuto qualche occasione in più, da segnalare brutto infortunio per l'11 dello Svevio con tanto di arrivo dell'ambulanza, poi nel secondo tempo diciamo la qualità dei due davanti, Guandalini e Marvin, ha fatto sicuramente la differenza, il primo Guandalini con un tiro al volo fuori, il secondo Marvin che sono ribattuto, ha trovato il raddoppio che ha chiuso effettivamente la partita. Altre cose da sottolineare non ce ne sono, sicuramente partita, ripeto, combattuta e manca, come è stata anche domenica scorsa con Valtramigna, per cui si sta un po' alzando il livello dell'intensità e anche effettivamente della necessità di punti per tutti.
Oggi il Montorio è impegnato contro il Boys Buttapedra, domenica prossima invece l'Atletico Città di Cerea giocherà in casa contro l'Audace, altra squadra pericolosa, altra partita interessante. Cerea che però arriva con il morale ristabilito dopo insomma la caduta di domenica scorsa. Che partita ti aspetti per domenica prossima? Che aria si respira nello spogliatoio dopo questa pausa, ma soprattutto il successo di ieri che immagino abbia ridato morale?
Sì, sicuramente l'entusiasmo è ritornato quello, diciamo, della partita precedente con il Valtramigna. Difficile capire l'audacia, nel senso che anche oggi mi sembra stia provando qualche difficoltà. Nelle ultime quattro partite ha avuto quattro punti, per cui noi ci ricordiamo bene l'andata, è sicuramente una squadra da temere e che ha delle qualità soprattutto davanti importanti, per cui quello che ci aspettiamo è sicuramente una partita da combattere per 90 minuti e speriamo soprattutto nel pubblico, nel senso che la seconda partita in casa per la Loca speriamo rispecchi un po' anche l'andamento di ieri, per cui tanto pubblico, tanto tifo.
Grazie a Carlo Fadini, buona domenica, risentirci a domenica prossima.
Altrettanto a voi, buona domenica a tutti.
E dunque queste le parole del dirigente dell'Atletico Città di Cera, tornato alla vittoria, che oggi ovviamente guarda con particolare attenzione alla partita tra Montorio e Boys Buttapedra, per ora bloccata sul risultato di 0-0, risultato che consegnerebbe nuovamente la testa della classifica all'Atletico Città di Cera nel girone B di prima categoria. Prima di rituffarci nella cronaca diretta delle gare, visto che siamo ancora all'intervallo al Sandrini, così come in molti altri campi del calcio dilettantistico veronese, torniamo a parlare di Serie B, torniamo da Gaudio Pedalino per questo Padova-Verona. Come sta andando, Gaudio? Abbiamo sentito la tua comunicazione della variazione di risultato, ma come sta andando proprio la partita a livello di gioco, di occasioni?
Allora, 28esimo minuto di gioco, proprio nel momento che mi avete fatto la linea, c'è stato un tiro dal limite dell'area di Matos, ma la palla è finita alta. Allora, diciamo che il Padova è passato un po' inaspettatamente in vantaggio, in quanto il Verona ha mantenuto un certo predominio nel gioco senza però creare pericolose occasioni che il Padova invece ha creato proprio all'inizio. Al quarto minuto c'è stata un pericoloso traversione di Makaogu ed Silvestri ha respinto alla meno peggio e poi c'è stato un tiro di un padovano alto. Poi al decimo un'altra pericolosa punizione, cioè poi è stata una punizione per il Verona, il decimo battuta dalla Ridi, respinta alla difesa, lo stesso la Ridi al volo ha calciato al lato. Al quindicesimo il vantaggio, Makaogu ha impattato di testa un traversone dalla sinistra. Il giocatore ex Carpi sta dimostrando la sua fisicità che sta creando notevoli problemi ai difensori del Verona. Verona che sta attaccando adesso sulla fascia sinistra, è la Ridi che sta mettendo in mezzo, nessuno interviene a centro area, palla recuperata ancora dal Verona che attacca con Marrone scambia con Zaccagni verso la Ridi a Zaccagni, limite l'area di rigore, Zaccagni indietro ancora la Ridi, l'ex Senate al pallone sul destro, pallone deviato, palla a Matos che salta un avversario, poi c'è una deviazione in fallo laterale all'altezza proprio della panchina dell'allenatore Bisoli. Siamo arrivati esattamente alla mezz'ora di gioco, vantaggio del Padova 1-0, la rete al quindicesimo di Jerry Makaogu. A voi la linea.
Grazie Gaudio Pedalino, inizia adesso il secondo tempo della partita del derby tra Legnago e l'Ambrosiana. Linea agli sponsor.
Radio Grande Sport.
Radio Grande Sport questa domenica è in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago per seguire il derby di Serie D Girone C Legnago Salus Ambrosiana. La diretta vi è offerta da FDM Energie, professionisti dell'energia su idraulica, riscaldamento, impianti elettrici e fotovoltaici. FDM Energie in Zai a San Pietro di Legnago, www.fdmenergie.it. Frigo Clima SNC, impianti frigoriferi e condizionamento. Frigo Clima SNC, via San Vito 5, Legnano. Telefono 0442 60 10 39.
Di nuovo in diretta con Radio Grande Sport, è iniziata da un minuto il secondo tempo del derby tra Legnago e Ambrosiana, sfida fondamentale per la lotta a salvezza nel girone B di Serie D. Legnago 16 punti, Ambrosiana 17, entrambe invischiate in zona play-out, a meno 3 dalla salvezza, il Legnago ma anche solo più 2 sulla retrocessione diretta. Fare punti oggi è importantissimo per entrambe le formazioni. Andiamo un attimo, Edoardo, da Germano Zerbeto che è già collegato, e poi facciamo il punto sui risultati cambiati anche negli altri campionati. Eccoci da te Germano, è iniziato il secondo tempo?
È appena iniziato il secondo tempo, risultato sempre fermo sullo 0-0. Nel periodo non collegato, negli ultimi 10 minuti la partita si è scaldata dal punto di vista delle emozioni, prima al 35esimo punizione per il Serenio con la camera che mette in mezzo e impegna Martello. Un minuto dopo Matelli di testa su calcio d'angolo, sempre battuto dalla camera, si rende pericoloso ma il pallone viene respinto da Martello. Dall'altra parte bella combinazione al 37esimo minuto dopo, aspetta che andiamo in azione diretta con un'azione pericolosa per il Serenio che viene però fermata da Amo in difesa. Quindi come stavo dicendo al 37esimo un bello scambio elefante per Pape che salve Bertoli che sul filo del fuorigioco viene fermato dall'arbitro. Al 40esimo un tiro di Pape impegna severamente il portiere in angolo calciato da appena dentro il vertice dell'area destra. Quindi risultato squadre che sono andate sugli spogliatoi sono 0-0, processo palla più per il Serenio, però alla fine della conta le occasioni diciamo che sono state un po' per parte. Un Villafranca che questo secondo tempo non hanno effettuato nessun cambio. Per quanto riguarda gli ammoniti, ricordiamo al 29esimo la camera per il Serenio ammonito per fallo su Elefante e al 34esimo Bortignon che ha fermato proprio al limite dell'area Capelli per su un'azione molto pericolosa. Vediamo in questo momento il Villafranca nella tre quarti campo del Serenio con il giovane Fittà che cerca di conquistare palla ma il pallone viene spedito fuori da un difensore del Serenio. Vediamo ancora un'azione in attacco con Amo che cerca Pape ma la difesa riesce a sbagliare. E in questo momento vediamo palla lunga per Pape che vediamo viene contratto dal difensore, vediamo molti lanci lunghi da entrambe le parti con quindi poco gioco a terra. Vediamo in questo momento un'azione pericolosa per il Serenio ma viene ribattuta dal Villafranca con Pelacani. Quindi quando siamo giunti al secondo minuto della ripresa sul risultato di Serenio 0, Villafranca 0, ti ripasso la linea Thomas.
Grazie Germano Zerbetto. Passati 4 minuti nel corso della ripresa, da segnalare solo due ammonizioni, una per parte giallo prima per Alessandro Sperri che ha messo giù in scivolata Cocuzza che restava andando via bene sulla tre quarti, poi ammonito Marin per fallo tattico a centrocampo, ha fermato una possibile ripartenza da parte di Manconi. Edoardo, facciamo un po' il punto sui risultati cambiati partendo proprio dalla Serie D, ormai sono iniziati quasi ovunque i secondi tempi. Aspettiamo di accendere il microfono, eccoci.
Eccoci qua.
No, non sentiamo Edoardo, vediamo se c'è Edoardo Bedendo, eccoci qua, pronti.
Allora, subito un risultato che cambia importantissimo in questo derby lariano, l'Olginatese è in vantaggio a Como, quindi la squadra di Mister Boldini continua la sua striscia positiva, è iniziata proprio al Montindon. La Caronnese è in vantaggio 2-1 a Sesto San Giovanni, poi altra partita che si è sbloccata, vince il Rezzato tra le mura amiche 2-1 contro il Sondrio. In eccellenza doppio vantaggio del Vigasio a Padova contro l'Arcella, stesso risultato per il Garda a Belfiore, Borgoricco e Calidonense sempre sull'1-0, il Pozzo Novo è ancora in doppio vantaggio contro il Valbrenta, sempre 1-0 tra Montecchio e Caldiero, 1-1 invece tra Valgattare e San Martino Speme. In promozione 1-1 tra Badia Polesine e Aurora Cavalponica, 2-1 del Castelbaldo a Colonia Veneta, sempre 2-1 tra Serre Oppeano e Seraticense, il vantaggio è a favore della squadra vicentina. 1-2 tra Arbizzano e Valpolicella, vince il Pescantina a Caprino Veronese, 2-0 dell'Olimpica d'Ossobuono a contro il Real Lugagnano, pari per 1-1 tra Piedemonte e Parona, Real Grezzana Lugo e Concordia invece 1-0 per la formazione della Valpantena. In prima categoria girone B, 2-0 giocata ieri tra Cerea e Zevi, 1-0 del Val Tramigna a San Michele, 3-1 del Val d'Alpone Roncà a Bovolone e 2-0 tra Tregnago e Provese.
Da segnalare anche il vantaggio del Montorio su il Boys Buttapedra, partita fondamentale per i primi posti in classifica, l'abbiamo raccontato anche prima con Carlo Fadini dell'Atletico Città di Cerea. Intanto attenzione al tiro della distanza dell'Ambrosiana, tiro abbondantemente alto sopra la traversa della porta difesa dall'estremo difensore del Legnago Andrea Cuoco, che adesso è pronto al rinvio. Vediamo se e chi farà il primo cambio in questo secondo tempo, abbiamo detto, della panchina del Legnago. Per quanto riguarda invece l'Ambrosiana, in panchina c'è sicuramente Steven Rivic, giocatore solitamente nell'undici titolare, poi qualche altro giocatore, qualche altro innesto che potrebbe essere interessante. Intanto scontro al limite dell'area di rigore con un giocatore legnaghese che rimane a terra dopo un contrasto. Vediamo quale sarà la decisione del direttore di gara, che ammonisce un giocatore dell'Ambrosiana. Non sono riuscito a capire di chi si tratta, Edoardo.
Purtroppo è Dario Biasi, dico purtroppo perché Biasi era in diffida, quindi salterà la partita di domenica prossima. Intanto nella panchina dell'Ambrosiana in piedi Steven Rivic, l'ex professionista in Germania con il Fußballclub Kaiserslautern, e Carlos Buxton.
E intanto il calcio di punizione per il Legnago che seguiremo tra pochissimo. Prima però andiamo da Enzo Ferrari in promozione, Colonia Veneta, Castelbaldomasi.
Non le riprese, il risultato cambiato due volte nel corso del primo tempo, 2-1 ancora in vantaggio di Castelbaldomasi, dopo che Colonia era perduto il pareggio al 39esimo, bellissimo la rete di Sinigaglia, cross in area di Borgatti, riusciva Pallese a spizzare con il punto del piede la palla, ma bomber Sinigaglia riusciva a controllare la palla di petto e poi ad insaccare con una bordata sotto la traversa. 39esimo, 4 minuti durava il vantaggio del Colonia, perché al 43esimo da sottomisura Rampin ci entrava in area per Giorgevic, che appunto da sottomisura anticipava portiere e difensori e distaccava per il vantaggio ancora del Castelbaldomasi. Dunque 2-1 per il Castelbaldomasi quando siamo al nono della ripresa. A voi la linea.
E quando siamo all'ottavo della ripresa qui alla Sandrini c'è la svolta della partita, molto probabilmente il calcio di punizione per il Legnago battuto da Marin sulla barriera, ma con un braccio alto da parte di Alessandro Sperri, almeno secondo il direttore di gara, che ha segnato il calcio di rigore già pronto alla battuta Cocuzza, ma ha poi estratto anche il secondo giallo per Sperri, che era stato ammonito qualche minuto fa, è stato espulso, e dunque Ambrosiana che dovrà giocare fino alla fine della partita con l'uomo in meno. Sperri sta discutendo ancora con il direttore di gara, deve ancora abbandonare il terreno di gioco, lo sta per fare adesso. Intanto tutto pronto per la battuta del rigore che sarà affidata a Riccardo Cocuzza. Possibile svolta della partita, anzi svolta lo sarà sicuramente indipendentemente dall'esito di questo penalty, anche perché l'Ambrosiana ha l'uomo in meno e dovrà convivere con questa cosa fino al termine della gara. Intanto abbandona il terreno di gioco il numero 8 dell'Ambrosiana, prendendosi anche del tempo, forse anche per distrarre un pochino Cocuzza, che ha già il pallone sul dischetto da un po'. Il direttore di gara deve aspettare che esca completamente e arrivi nella zona degli spogliatoi, lo sta facendo adesso, e allora l'arbitro si porta il fischietto alla bocca, pronto a fischiare per dare il via libera alla battuta del penalty. Tutto pronto per la battuta di questo calcio di rigore, Cocuzza contro Dani, parte tra pochissimo la rincorsa del numero 10, classe 93 del Legnago, arriva il fischio del direttore di gara, parte Cocuzza che spiazza Dani e segna il gol dell'1-0 per il Legnago, grande esultanza in campo e anche sugli spalti da parte dei tifosi del Legnago per questo gol che potrebbe dare una svolta alla partita, Edoardo.
Sicuramente sì, adesso la partita prenderà un'altra piega con il Legnago, che vedremo se vorrà sfruttare la superiorità numerica o se invece vorrà difendersi il più possibile, in quanto adesso l'Ambrosiana, vedo che Steven Rivic sta accelerando il riscaldamento, sarà proprio lui probabilmente il primo dell'Ambrosiana a entrare, visto che l'Ambrosiana deve fare a meno di un centrocampista, chi vorrà vorrà mettere una pedina in più a centrocampo, magari abbassando sulla stessa linea i due esterni, lasciando un po' più avanzato Scapini.
E il calcio di rigore con il portiere Dani spiazzato, Dani che si è tuffato alla sinistra, tiro invece alla destra del portiere con Cocuzza che è andato subito a esultare verso i compagni della panchina che si stavano riscaldando e stavano seguendo il penalty da bordo campo nella zona vicina proprio alla porta difesa dall'estremo difensore dell'Ambrosiana. Ora Legnago sicuramente al coltello dalla parte del manico per il proseguo della partita, un gol di vantaggio e un uomo in più. Vediamo se la tattica sarà quella di spingere sull'acceleratore o di aspettare, sfruttare eventuali ripartenze. Andiamo da Piero Corsato, intanto Opeano Serraticense, a te.
Sì, ottavo minuto della ripresa, nulla è cambiato con la Serraticense in vantaggio per 2-1 di Manganotti e Engel nelle reti del primo tempo dopo il vantaggio di Diani al secondo minuto di gioco. Nulla da fare per Lompeano, nettamente superiore la prestazione della Serraticense, squadra ben inquadrata che gioca a memoria, e proprio all'inizio della ripresa Lompeano evita la terza rete con Tarocco che salva sulla linea di porta. L'arbitro della partita, non l'avevo citato, è Tricarico di Verona, con la Serraticense che non sazia, sta ancora spingendosi in avanti. Pertanto al nono minuto di gioco, Piano 1, Serraticense 2, a più tardi a voi.
Dodicesimo al Sandrini di Legnago, e il Legnago è in vantaggio 1-0, gol di Cocuzza e anche in superiorità numerica, perché il signor De Capua della sezione di Nola ha espulso Speri, doppia munizione per il numero 8 dell'Ambrosiano, il metronomo del centrocampo, e anche questo sarà un tema tattico importante per il proseguo della partita. Intanto Kwame in profondità per Cocuzza, che insegue il pallone, riesce a controllarlo vicino alla linea di fondo, poi punta l'avversario, vediamo se deciderà di provare a saltarlo oppure cercherà un compagno vicino, lo trova in Marina che va al cross sul secondo palo, troppo lento e facile per Dani che lo prende, lo mette subito in movimento per Santuari che probabilmente prenderà posizione al centro del centrocampo, sarà lui il giocatore da cui passeranno la maggior parte dei palloni insieme a Fabio Alba, che ovviamente giocherà un pochino più arretrato in questo secondo tempo dopo l'espulsione di Speri. È proprio Alba che controlla il pallone dopo il recupero di Scapini, gioco che si allarga sulla destra, la velocità e l'incursione da parte dell'Ambrosiana che si avvicina all'area di rigore, non arriva il pallone per Scapini e poi un contrasto a centrocampo, forse un altro cartellino del direttore di gara. L'Ambrosiana deve stare attenta a non innervosirsi, pronta una sostituzione. Edoardo.
Entra Nicolò Righetti per l'Ambrosiana, intanto il primo cambio ha chiamato è quello che vede entrare Gulinatti al posto di Wilfred Kouame, mentre per l'Ambrosiana Nicolò Righetti, quindi un attaccante, probabilmente esce Manconi che domani tra l'altro dovrà andare a Roma convocato dal CT della rappresentativa De Patre per lo stage, ed entra appunto Nicolò Righetti che ha già segnato un gol in questa stagione.
E dunque prova ad attaccare l'Ambrosiana nonostante l'inferiorità numerica. Dall'altra parte invece il Legnago mette Gulinatti, giocatore di centrocampo che ha anche una buona tecnica per cercare di controllare bene il pallone nelle ripartenze. Esce Kwame, comunque positivo quest'oggi, non ha fatto vedere cose eccezionali ma è sempre stato molto ordinato nella sua posizione, ha recuperato qualche pallone interessante e poi innescato manovre offensive. Intanto attenzione ancora Legnago che gestisce bene il pallone a centrocampo, lo smista con Sandrini che poi allarga per Cocuzza che va all'uno contro uno, si accentra Cocuzza, mette il pallone sul destro, tiro strozzato sul primo palo, facile preda di Dani. Intanto variazione di risultato.
Altra variazione qui da Arbizzano, pareggio dell'Arbizzano, ancora una volta tomba a segno.
E dunque pareggio tra Pizzano e Valpolicella, risultato di 2-2. Continuano ad arrivare variazioni qui in postazione. Il nostro Edoardo Bedendo le sta inserendo sul sito www.radiorcs.it, dove le trovate praticamente in tempo reale. Poi, come sempre, a metà del secondo tempo e poi alla fine vi daremo tutti i risultati delle partite. Intanto torniamo in Serie B da Gaudio Pedalino, dove dovremo essere vicini all'intervallo nella sfida tra Padova e Verona. Gaudio.
È iniziato da qualche secondo il recupero, sono 2 minuti che l'arbitro Nasca ha segnato questo primo tempo di Padova-Verona, Padova che sta conducendo per 1-0. Il Verona cerca in tutti i modi di attaccare, adesso l'Aribi da quasi metà campo ha visto il portiere fuori dei pali, ha cercato di sorprenderlo, ma Minelli è stato prontissimo a brancare il pallone all'altezza della sua area piccola. Dicevamo che il Padova ha sfruttato al meglio la grossa occasione che ha avuto al 15esimo, quando un traversone da sinistra ha trovato il neoacquisto Makovu a centro area, il sasso imperioso di testa del giocatore ha battuto imparabilmente attenzione adesso, Lellas, poi c'è forse un fallo di mano di Pazzini, però l'arbitro ha concesso la regola del vantaggio. Ma Kobu adesso scappa ancora ad Morrone, poi Morrone lo mette giù e l'ex giocatore della Juventus si vede sventolare il cartellino giallo. È il primo giallo per un giocatore del Verona, due giocatori del Padova sono stati ammoniti, il primo al 23esimo l'ex Calvano, che ha un brutto fallo su Zaccagni, e al 40esimo Morganella, che ha fermato una contropiede del Verona con fallo su Laribi all'altezza quasi dell'area rigore. Sul calcio di punizione poi c'è stata una palla messa in calcio d'angolo e sull'angolo colpo di testa di Gustafsson, che è uscito veramente di poco. Adesso segniamo questo calcio di punizione in favore del Padova, ripeto che il Padova è stato pericoloso nell'occasione del gol e sopra nei primissimi minuti, poi il predominio del gioco è stato del Verona, anche se non si è mai reso pericoloso. Da segnalare che il Verona fino a questo momento ha battuto 6 calci d'angolo, nessuno ne ha battuto il pallone. Calcio di punizione violentissimo, pallone che è preso da Silvestri e l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Perciò qui al Euganeo di Padova, Padova 1, Verona 0, la rete al 15esimo minuto di Jerry McCombe. A voi la linea.
Grazie Gaudio Pedalino, torneremo nel secondo tempo a Padova per Padova Hellas, dedicando anche ampio spazio dopo che saranno finite le gare dei dilettanti iniziate con mezz'ora d'anticipo rispetto a quella di Serie B. Intanto vi aggiorniamo anche sulla situazione delle altre gare cambiate nei massimi campionati. In Serie A la Fiorentina in vantaggio 1-0 contro la Sampdoria, gol di Muriel nello scontro salvezza tra Spal e Bologna, avanti la squadra di Inzaghi con il gol di Rodrigo Palacio al 24. Per quanto riguarda invece l'altra gara in corso nel campionato di Serie B, 0-0 tra Cosenza e Ascoli. Intanto gioco fermo al Sandrini, allora variazione di risultato.
Intervengo dal comunale di Oppeano per segnalare la terza rete della Seraticense con Manganotti che firma la doppietta personale.
E dunque questo è il risultato cambiato nel campionato di promozione tra Oppeano e Seraticense. Ancora a terra un giocatore dell'Ambrosiana, scontro di gioco dopo sugli sviluppi di un corner, è ancora a terra il giocatore, intanto dovrebbe essere pronta un'altra sostituzione, non sappiamo ancora però da quale delle due parti, se si attende di capire l'entità dell'infortunio del giocatore valpolicellese oppure se ci sarà un cambio nella fila del Legnago. Dovrebbe essere un cambio per il Legnago, intanto però aspettiamo ancora un attimo il giocatore dell'Ambrosiana che adesso viene soccorso a bordo campo. Non so se Edoardo è riuscito a capire chi è il giocatore che si è infortunato e che adesso sta ricevendo le cure dei sanitari dello staff dell'Ambrosiana.
Si tratta di Dario Biasi.
Dunque Dario Biasi, il giocatore maglia numero 6, difensore dell'Ambrosiana, che adesso deve stare particolarmente attenta perché ha due uomini in meno sul terreno di gioco. Vediamo se il Legnago proverà a sfruttare questa situazione. Intanto Marica Boscaini già collegata con noi per Arbizzano Valpolicella.
Sì, qui è una partita molto vivace, il risultato è in pareggio adesso 2-2 la squadra di casa Arbizzano e Valpolicella, dopo un doppio vantaggio del Valpolicella tutte le volte è riuscita l'Arbizzano a riagguantare il pareggio e entrambe le situazioni grazie a Tomba, il primo gol di Tomba direttamente da calcio di punizione, il secondo invece grazie a un'azione si aggiusta poi il pallone che c'è in porta, la mette angolato, mette il pallone angolato dove Crivellaro non ci arriva, ottima occasione per Valpolicella dopo 6 minuti per ritornare di nuovo in vantaggio, l'arbitro concede un rigore per l'atterramento di Vicentini in area, sul dischetto si presenta Donatoni ma la palla va alle stelle, quindi 2-2 momentaneo risultato qui ad Arbizzano. A te.
Grazie a Marica Boscaini, intanto girandola di cambi per il Legnago fuori Sandrini che qualche minuto fa ha messo dentro un cross interessante sul secondo palo dove ha chiuso bene Menini dell'Ambrosiana con la diagonale, è entrato Jacopo Mantovani, il nuovo acquisto che ci citava durante l'intervallo Federico Zugliani. L'Ambrosiana pronta a due sostituzioni, dovrebbero entrare Dall'Agnola e il numero 20 Steven Rivic, tra poco vi diremo anche chi saranno i giocatori che abbandoneranno il campo, uno sicuramente sarà Dario Biasi che è ancora a bordo campo campo infortunato, vediamo chi sarà l'altro giocatore. Intanto andiamo a sentire una variazione di risultato.
Intervengo in diretta da Seregno, calcio di rigore per il Villafranca, si appresta a battere Salvatore Elefante sul pallone, l'arbitro porta a distanza regolamentare i giocatori, quindi Elefante contro Lupu. Parte la rincorsa, vediamo che l'arbitro mantiene tutti a distanza regolamentare, ancora una volta, fischio dell'arbitro, parte Elefante.
E dunque da sentire l'esultanza, supponiamo che ci sia stato il gol della Villafranca contro il Seregno su calcio di rigore. Intanto la doppia sostituzione, dunque oltre ad essere uscito Biasi è uscito anche Borgogna, al suo posto Steven Rivic, cosa cambia Edoardo?
Probabilmente abbiamo visto Steven fare dei gesti, cose come per dire ho io le indicazioni che ha dato il mister, probabilmente diventa un 4-4. 4-4-1 con Steven che andrà ad affiancare Santuari, si sposterà sulla fascia Fabio Alba, forse potrebbe diventare anche un 4-3-1 con Alba un po' più avanzato, infatti è così.
Un 4-3-2 con Alba vicino all'attaccante, il neo entrato Nicolò Righetti. Intanto andiamo da Germano Zerbetto, ti abbiamo sentito raccontarci questo calcio di rigore. Germano, dici qualcosa di più?
Allora, niente, è successo calcio d'angolo, fallo su Pappe, l'arbitro lì vicino decreta il calcio di rigore, si è scaricato della battuta Elefante, ha tirato a mezz'aria sul lato sinistro dove il portiere Lupu classe 2000 l'ha intercettato e l'ha deviato. Un minuto prima sempre un'altra azione pericolosa per Elefante, servito da Pellacani che è partito da centrocampo, l'ha servito, è entrato dentro l'area di rigore dopo si è fatto anticipare. In questo momento vediamo un gran tiro del Seregno che viene parato da Martello, quindi peccato perché è un'occasione colossale per bloccare il risultato, una partita molto equilibrata che come vediamo potrebbe essere sbloccata solo da un episodio, l'episodio a favore del Villafranca è stato, peccato però che non si è concluso con il gol. Vediamo ancora Elefante comunque combattivo quest'oggi, seppur un po' sfortunato, vediamo che mette al centro una palla per Pape di testa, però troppo debole, facile preda del portiere Lucci. Dall'altra parte da segnalare che il Seregno ha fatto entrare al 54esimo Artaria, un attaccante molto pericoloso, ricordiamo autore del gol di rovesciata all'andata contro il Villafranca, e quindi bisognerà stare molto attenti perché questo con le scorribande che fa sul lato sinistro, quindi bisognerà che amo cerchi di stare attenti. In questo momento vediamo che si guadagna un calcio di punizione appunto per proprio lo stesso Artaria per fallo su Amò. Quindi siamo giunti al 67esimo della partita, risultato fermo sullo 0-0 tra Seregno e Villafranca Veronese. Ti ripasso la linea, Thomas.
Grazie Germano Zerbetto. Linea agli sponsor e poi torniamo qui con la seconda metà della ripresa. Ci sarà adesso un fuorigioco da parte del Legnago, dunque nulla di fatto per il tentativo offensivo della squadra legnaghese.
Radio Grande Sport.
Radio Grande Sport questa domenica è in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago per seguire il derby di Serie D Girone C Legnago Salus Ambrosiana. La diretta vi è offerta da FDM Energie, professionisti dell'energia su idraulica, riscaldamento, impianti elettrici e fotovoltaici. FDM Energie, in Zai a San Pietro di Legnago, www.fdmenergie.it. Frigo Clima SNC, impianti frigoriferi e condizionamento. Frigo Clima SNC, via San Vito 5, Legnano. Telefono 0442 60 10 39.
Ha provato a distendersi il Legnago, 25esimo della ripresa nella gara tra Legnago e l'Ambrosiana, sempre 1-0, decide fin qui il rigore di Cucuzza. Dicevamo, ha provato a distendersi con lo stesso Cucuzza che è andato via bene a centrocampo, ha sbagliato il pallone dentro per Darragi che stava tagliando verso il cuore del campo. Adesso ci sarà un'altra sostituzione per quanto riguarda Legnago, altre due perché mister Andrea Pagan chiama anche Ibe vicino a sé, dunque dovrebbero essere due le sostituzioni per quanto quanto riguarda il Legnago, pronti due giocatori a entrare, uno d'attacco sicuramente Ibe, l'altro vediamo chi sarà ad entrare sul terreno di gioco, molto probabilmente il giovane Zaccaria Darragi sarà uno degli uomini che usciranno dal campo. Intanto però l'Ambrosiana non sta mollando e con questo 4-3-2 con Fabio Alba alto vicino a Righetti sta creando qualche preoccupazione. Adesso guadagna anche un calcio di punizione da posizione interessante con Parrino che va a protestare con il direttore di gara. Altra variazione.
Intervengo da Seregno per segnalare il vantaggio del Seregno al 69esimo con Mapelli. Seregno 1, Villafranca 0.
E dunque il vantaggio del Seregno contro il Villafranca. Intanto numero 4 Marin con il numero 14 di Dionisio, questo è il primo cambio scelto dal mister. Ibe ancora non entra ma tra poco lo farà perché è stato chiamato dall'allenatore e dunque ci sarà questa sostituzione. Edoardo, facciamo per l'ultima volta un pochino il punto sui risultati cambiati dopo questo calcio di punizione per l'Ambrosiana. Pronto Fabio Alba, la battuta verso l'area di rigore, esce con i pugni cuoco, pallone ancora buono però per l'Ambrosiana con Santuari che decide di andare ancora in avanti, buona la sterzata, cerca lo spazio per andare da un compagno, costretto poi ad andare all'indietro da Menini che mette ordine, si perde qualche metro di gioco, rimangono però avanzati tutti i giocatori dell'Ambrosiana che si erano posizionati in avanti per questa punizione. Deve stare attenta a non subire la ripartenza adesso l'Ambrosiana perché sarebbe una tragedia. Riesce a controllare il pallone con Agri che lo allarga per Fabio Alba che va via in dribbling, poi arriva il raddoppio con Dabo che mette il pallone in fallo laterale. Edoardo, dicevamo, facciamo un po' il punto sui risultati cambiati, poi non ti disturbiamo più fino al triplice fischio delle partite con tutti i risultati finali.
Partiamo dal campionato di eccellenza, 3-0 del Vigasio in quel di Padova, 3-0 anche del Garda a Belfiore. Tra l'altro ha segnato un ex dell'Ambrosiana, Tommaso Ceretta, l'anno scorso nelle file dei Valpolicellesi, da dicembre invece a Garda. Poi 3-1 del Pozzonovo in quel di Valbrente, è stato un cross dentro dell'Ambrosiana, colpo di testa, la palla che rimane fuori. Torniamo all'eccellenza, 1-0 del Santa Lucia a Piove di Sacco, 1-0 del Sona nell'altra sfida tutta veronese a San Giovanni Lupatotto, sempre in parità tra Val Gatara e San Martino Speme. In promozione Badia Palesi, Polesine, Aurora Cavalponica 1-1, poi Roboante 4-1 del Castelbaldo in quel di Colonia.
E intanto seguiamo questa azione del Legnago col pallone interessante per Cocuzza, leggermente troppo lunga questo passaggio verso il numero 10 del Legnago che però tiene in campo il pallone, pronto al controcross, aspetta un compagno vicino, non va l'uno contro uno, si appoggia al neo entrato di Dionisio che poi va a sua volta da Mantovani che prova l'imbeccata a cercare il movimento di Parrino, pallone troppo lungo per il numero 9, allora libera l'Ambrosiana, trova bene lo spazio per Righetti che viene subito contrastato da Orchi che commette fallo, non estrae il cartellino il direttore di gara, poi un brutto contrasto a centrocampo, l'arbitro sorvola, aspetta, chiede di aspettare il fischio per la ripresa del gioco. Direi che possiamo proseguire con qualche risultato cambiato. Edoardo,
andiamo in prima categoria, girone A, 1-0 del Lugagnano sul Peschiera, invece un roboante 4-0 dell'Olimpica d'Ossobuono sull'altra squadra di Lugagnano, il Real Lugagnano.
E dunque questi i risultati cambiati e vi daremo nuovi aggiornamenti alla fine. Intanto c'è la sostituzione che vi avevamo annunciato, entra il numero 19 Ibe, esce Danilo Peinado che oggi non ha trovato il gol dopo due gol consecutivi, anche pochi palloni giocabili per lui, ma tanto lavoro per Danilo Peinado al centro dell'attacco, non ha trovato la via del gol, complice anche l'assenza di cross, l'avevamo detto già nel corso dell'intervallo. Adesso un giocatore veloce sul terreno di gioco pronto a sfruttare eventuali ripartenze del Legnago che, lo ricordiamo, avanti di un gol e in superiorità numerica per l'espulsione di Alessandro Sperri, ma adesso è l'Ambrosiana che prova a fare la partita, non demorde nonostante lo svantaggio sia di risultato che numerico. C'è Santuari che sta facendo un gran lavoro nella zona di centrocampo che adesso allarga per Acri, subito aggredito da un paio di giocatori, pallone profondo per Steven Rivic in vantaggio Orchi che riesce a tenere in campo il pallone solo per un attimo, poi evita quantomeno il corner e spedisce la sfera in fallo laterale. Andiamo da Federico De Vecchi per Crazzo Zai Quaderni.
Sì, qui siamo arrivati al 28esimo minuto della ripresa, il risultato è ancora quello di partenza, la partita non si sblocca, Crozai 0, Quaderni 0, comunque è una gara che rimane piacevole e rimane soprattutto molto molto equilibrata, come dicevamo in precedenza non si vedono assolutamente le differenze di classifica che caratterizzano queste due squadre, anche se al 21esimo minuto il Quaderni ha avuto una grandissima occasione con il numero 5 Camurri, ha colpito di testa dopo una punizione di De Rossi, la palla ha colpito in pieno al palo, dunque Crozai sta cercando di ribattere colpo su colpo e una delle migliori partite stagionali per mezzo della squadra di Figato fino a questo momento, sta veramente tenendo testa alla seconda in classifica e soprattutto, come dicevamo, la partita rimane aperta veramente a qualsiasi prospettiva e può cadere tutto in questi ultimi 20 minuti che restano per la conclusione della gara. In questo momento c'è il cambio per i Quaderni, esce il numero 3 capitano Tommaso Turnina, entra il numero 20 che è Regattieri. 28esimo minuto della ripresa, Corda 0, Codani 0, linea a voi.
Grazie a Federico De Vecchi. Intanto potenziale occasione di ripartenza da parte del Legnago non sfruttata, si è alzata anche una bandierina di fuorigioco a segnalare l'offside di Ibe e dunque pallone che è tornato all'Ambrosiana che adesso potrà beneficiare di una rimessa in gioco con le mani, anzi di un calcio di punizione, chiedo scusa, con Fabio Alba che ha messo dentro il pallone, attenzione al limite dell'area di rigore, Rivic che cerca lo spazio per andare al tiro, attenzione adesso al pallone in profondità per Ibe che può involarsi verso la porta difesa da Dani, Ibe contro due giocatori dell'Ambrosiana, aspetta un compagno, poi decide di andare comunque verso il fondo, non riesce ad arrivare al termine questa azione, poteva temporeggiare, aspettare l'inserimento del compagno Edoardo, Ambrosiana che comunque sta provando a rendersi pericolosa, a costruire qualcosa.
Sì, sta provando a per costruire qualcosa il modulo offensivo di Tommaso Chicchi, è giusto un mister che abbiamo visto pochi istanti fa andare su tutte le furie perché nell'occasione Steven Rivic con Matteo Agri quasi si erano pestati i piedi per una conclusione da fuori dell'area che poteva, se essere messa bene, dare quasi anche il pareggio, invece l'occasione è sfumata, da cui poi Ibe è ripartito tutto solo verso la porta di Dani con una prateria.
Deve stare attenta l'Ambrosiana a non perdere palla nelle zone pericolose del campo, adesso Fabio Alba al limite che cerca la giocata, pallone al centro, il colpo di testa a sfiorare la sfera da parte di Dall'Agnola, pallone che non trova nessun compagno nell'area di rigore, non aveva tagliato bene sul primo palo Nicolò Righetti, pallone che sfila e sarà rinviato dal fondo da Andrea Cuoco quando ormai mancano circa 10 minuti più eventuale recupero al termine, 11 per l'esattezza più recupero al triplice fischio del direttore di gara, fin qui il risultato che premia il Legnago, attenzione al pallone controllato da Ibe che poi stava per vincere un contrasto contro la difesa dell'Ambrosiana che riesce a liberare. E poi Dabo, sempre molto concentrato in questi frangenti, spedisce il pallone in fallo laterale, pronto alla rimessa in gioco con le mani Matteo Acri che la scambia con l'ex compagno alla Virtus Vecchia Verona Fabio Alba, pallone poi arretrato in direzione di Menini che lo appoggia verso Contri che va al lancio lungo a cercare lo stacco di Alba, pallone troppo lungo controllato da Dabo, poi Ibe che prova a innescare il contropiede, questa volta sbaglia il controllo il neo entrato in maglia numero 19, allora torna in possesso Ambrosiana, andiamo da Marco Gamberoni intanto, Montebaldina Consolini, Pescantina settimo, te la linea.
33esimo della ripresa, risultato ancora fermo sull'1-0 a favore degli ospiti, ma la partita è leggermente cambiata. Iniziate le sostituzioni da parte dei padroni di casa, specialmente con quella di Rake Ba, entrato dopo una lunga pausa per infortunio e ha creato scompiglio tra le maglie della difesa del Pescantina. Qualche pericolo anche per capoclassifica che adesso si sentono e si vedono sotto pressione da parte della formazione della Montebaldina che ha alzato un po' il tono e sta creando un po' di scompiglio. Adesso ci sono altri due cambi, uno a favore uno per i padroni di casa e uno per gli ospiti, ma il gioco è fermo in questo momento, quindi io ripasserei la linea per degli aggiornamenti più tardi.
Grazie a Marco Gamberoni, intanto c'è una variazione di risultato che ci è arrivata dalla gara di promozione tra Opeano e Serraticense, la sentiamo subito.
Vengo dal comunale di Opeano per segnalare la quarta rete della Serraticense.
Brutta notizia dunque per l'Opeano in questa gara di promozione, vince e abbondantemente la Serraticense. Intanto attenzione, commesso fallo, il Legnago in fase di recupero, palla e dunque calcio di punizione poco dopo la metà campo per quanto riguarda l'Ambrosiana, che sfrutterà tutte queste occasioni da gioco da fermo per mettere dentro palloni e provare a creare l'episodio chiave in questo frangente, vista l'inferiorità numerica e il risultato negativo. Pallone che sarà messo dentro dal solito piede ducato di Fabio Alba, come sempre grande presenza di giocatori in maglia rossa dentro l'area di rigore, parte la rincorsa sballata, troppo corta, libera con il piattone Mantovani, poi non riesce la ripartenza del Legnago, allora l'Ambrosiana che ci riprova con Acri che cerca lo spazio per il cross, bravo Cucuzza a chiudere lo specchio, poi il pallone che però finisce comunque in calcio d'angolo, allora ci potrà riprovare con il tiro dalla bandierina. Edoardo, sono queste le occasioni che ha e che avrà l'Ambrosiana da qui alla fine molto probabilmente per cercare il pari.
Sicuramente sono queste, bisognerà cercare di sfruttare di più la velocità, avere un fraseggio di palla maggiore per gli uomini di Mister Chicchi, altrimenti sarà troppo prevedibile. Ecco lo spiovente intanto.
Parte il corner sul primo palo, libera di testa la difesa del Legnago che poi prova a far salire la squadra dopo il retropassaggio da parte di Santuari in direzione di Dani. Dani che poi è andato al rinvio lungo, si è alzata la bandierina di uno degli assistenti a segnalare un fallo, un fuorigioco di rientro forse, dunque il pallone sarà controllato dal Legnago con il capitano, con Capitan Parrino, che dunque potrà rimettere in gioco il pallone. Intanto altra sostituzione dentro, anche Buxton è uscito, Acri se non ho visto male. Cosa cambia? Ancora più offensivo forse adesso,
sì, ancora più offensivo con Carlos Buxton, che non ha nella velocità, attenzione, non ha nella velocità la sua arma maggiore sono i piedi, può essere imprevedibile, io l'ho già visto a Villafranca, suo l'assist per il gol vittoria di Steven Rivic, un Buxton che a volte è ancora un po' troppo lento, magari Buxton che cerca più l'uno contro uno e palla, attenzione per il Legnago che recupera palla
al Legnago al limite dell'area di rigore, poi pallone dentro, il cross troppo forte ma troppo soprattutto su Dani, pallone controllato dal portiere, occasione che sfuma, aveva recuperato palla sulla tre quarti molto bene il Legnago che non è riuscito a sfruttare questa occasione, adesso deve tornare velocemente perché si era sbilanciato un pochino la squadra di mister Andrea Pagan, adesso è proprio Buxton che nell'uno contro uno prova a far fuori Cucuzza, ci riesce, va al cambio di gioco non perfetto per Rivic, esce la difesa del Legnago che poi con Parrino prova a perfezionare il disimpegno, pallone conquistato però ancora una volta dall'Ambrosiana con Buxton, limite dell'area di rigore, entra in area il numero 18 appena entrato in campo, bravo Dabo anche in questo caso a chiudere la possibilità al giocatore di intervenire, poi Cucuzza che prova a perfezionare il disimpegno con il pallone passato a Didio Dionisio che poi si complica un po' la vita, consegna il pallone agli avversari. Andiamo da Gaudio Pedalino perché è iniziata la ripresa a Padova. Gaudio.
Quarto minuto di gioco qui a Padova, sempre vantaggio del Padova per 1-0 sull'Ellas Verona. Secondo tempo che è iniziato nel segno del Padova, che è partito subito alla grande, dopo 40 secondi c'è stato un pericolosissimo traversone dalla destra, Silvestri uscito a valanga, si è scontrato con l'avversario, è rimasto a terra per circa un minuto, poi si è rialzato in piena forma, infatti al secondo minuto c'è stato un tiro dalla distanza di Morganella deviato e Silvestri è stato prontissimo a deviare in calcio d'angolo ed è il primo calcio d'angolo del Padova nella partita e subito dopo c'è stato anche il secondo. Il Verona nel primo tempo aveva battuto 6 calci d'angolo a 0 ma il vantaggio era della squadra patavina. Adesso attacca Verona con Belkovic che scambia con Gustafsson che si tira, pallone fra i piedi, limite l'area rigore, poi apre sulla destra verso Matos che scivola, poi recupera il pallone il brasiliano, pallone indietro, traversone, e il pallone arriva fra le braccia del portiere Minelli che senza difficoltà la branca impresa e si appresta al rinvio. 5 minuti e 10 secondi qui all'Euganeo di Padova, Padova 1, Verona 0, la rete al 15° di Makovu, a voi la linea.
Il Legnago qui al Sandrini ha fatto proprio quello che non doveva fare, ci ha commesso fallo dal limite dell'area di rigore, consegnando un'occasione grandissima a Fabio Alba, specialista dei calci piazzati. Vi abbiamo raccontato molto spesso dal Gavagnin le partite della Virtus Vecon Verona, in questo caso molto vicino al limite dell'area di rigore, forse troppo per il tiro a giro e farla scendere, ma sappiamo che un giocatore di questa tecnica da quella posizione può sicuramente far male. Ci sono un paio di variazioni di risultato sui campi collegati, le sentiamo velocemente.
35esimo della ripresa, la sblocca Pellegrini, Crozai 1, Quaderni 0, linea voi.
Altra variazione qui da Arbizzano che ribalta il risultato iniziale e si porta in vantaggio grazie al neo entrato Zardini.
Pronta la battuta di Alba, morbidissimo, non è riuscito a mettere la forza, quello che dicevamo poco fa, troppo vicino forse al limite dell'area di rigore, è complicato in questi casi mettere sia la potenza che la precisione, optato per l'angolino alto Fabio Alba, però traiettoria assolutamente leggibile da Andrea Cuoco che dunque riesce a far suo il pallone, a rinviare per l'azione del Legnago che però in questo frangente ha rischiato troppo, siamo sicuri si sarà arrabbiato Andrea Pagani. Intanto poco fa abbiamo sentito le due variazioni di risultato, variazioni che il nostro Edoardo sta raccogliendo, lo ricordiamo, le sta inserendo sul sito www.radiorcs.it prima della chiusura del programma intorno alle 17, vi daremo tutti i finali dai campi. Intanto calcio di punizione per l'Ambrosiana che continua a non mollare il derby qui del Sandrini di Legnago, colpo di testa di Cocuzza ad allontanare, ma pallone che torna tra i piedi dei giocatori dell'Ambrosiana con Steven Rivic che prova a mettere ordine a centrocampo, pallone per Menini che va alla cross dalla tre quarti, stacca di testa Parrino che di testa davvero è fortissimo e prova a distendersi adesso in contropiede il Legnago, pallone in profondità per Ibe in posizione regolare, Ibe e la parata incredibile di Dani, Ibe a tu per tu con il portiere, ha provato ad aspettare fino all'ultimo e spiazzarlo, tiro centrale con Dani che alzando il braccio ha compiuto un autentico miracolo e tiene in piedi la partita dell'Ambrosiana che è già dall'altra parte con Buxton che prova a superare in velocità Dabo. Dabo lo chiude molto bene, pallone adesso controllato da Mantovani che cerca lo spazio per un disimpegno ragionato con Dabo che si complica un po' la vita e poi riesce però benissimo ad andare al lancio lungo in direzione di Di Dionisio che la gioca centralmente per l'inserimento centrale da parte di Gulinatti che allarga ancora una volta per la manovra del Legnago sulla corsia di sinistra, ma davvero occasionissima al 42esimo per il 2-0 di Ibe. Variazione di risultato intanto.
Cambia il risultato qui a Caprino, Tomezzoli su punizione dai 30 metri, un bellissimo raso terra che riporta in parità il risultato, quindi 1-1 al 31esimo circa della ripresa. Montebaldina con Solini, Pescantina secco.
Attenzione, interrompo ancora da Leugania di Padova, ottavo minuto di gioco, raddoppio del Padova ancora con Gerry Makogu, c'è stato un errore clamoroso di Baljković che ha lasciato via libera all'avversario traversone, Makogu dall'area piccola ha battuto imparabilmente Silvestri. Padova 2, Hellas Verona 0, voi la linea.
Grazie al nostro inviato Gaudio Pedalino, brutte notizie che arrivano da Padova, raddoppio del Padova sull'Hellas Verona, intanto nel perdono non collegato altra occasione gigantesca per il Legnago, pallone dentro, sbaglia Dani che lo perde, un pallone che sembrava suo, il tiro di piattone praticamente a porta vuota di un giocatore del Legnago, tra poco chiederemo conferma sull'autore del tiro, pallone che forse è deviato, è finito sul palo, davvero peccato. Intanto esce il numero 11 da Raji, il giovane che ha giocato praticamente tutta la partita, davvero esordio positivo per questo 2001, dentro un altro giovanissimo Bruni, un classe 2000 che ha doti, come diceva prima Federico Zugliani, più difensive e dunque proverà a coprire un po' di più in questi ultimi minuti. Edoardo se l'è vista brutta in due occasioni l'Ambrosiana che adesso deve stare attenta, minuti di recupero ormai alle porte.
Era quel che dicevo inizio partita, evitare errori grossolani. Quello di Dani è un errore a dir poco stupido, perché su una palla che era praticamente già in mano, se l'è fatta sfuggire in una maniera incredibile. E sono queste le cose che l'Ambrosiana non deve fare per regalare i gol. Non nuovo danni a questa cosa.
E intanto attenzione con il Legnago, che prova a chiudere con la palla tra i piedi. Dabo però deve liberarsene per evitare il pressing. Poi il colpo di testa da parte di Parrino e il sombrero da parte di Orchi, due centrali che scambiano in posizione offensiva, erano lì per il calcio d'angolo, sono rimasti in avanti. Poi il colpo di testa da parte di Ibe, si alza la bandierina di uno degli assistenti a segnalare il fuorigioco. Davvero un Legnago che sta provando adesso in tutti i modi a segnare il gol del raddoppio. Intanto si attende di capire l'entità del recupero. Pronta la Lavagnetta che segna ben 6 minuti di recupero, tanto recupero, 6 minuti ancora da giocare, 6 minuti per le speranze dell'Ambrosiana di trovare un pareggio. Adesso il controllo, attenzione, limite dell'area di rigore, ci mette una pezza il Legnago con un pallone che però si alza a campanile, controllato benissimo da Fabio Alba con una tecnica sopraffina. Ancora Alba che cerca di allargare il gioco sulla destra, pallone controllato adesso da Steven Rivic in posizione centrale, lo scambio con Santuari, va ancora al pallone allargato per Alba. Alba all'uno contro uno non riesce a superare Cocuzza, che si lamenta anche di un tocco falloso da parte del numero 10, che però ha già rimesso in gioco il pallone con le mani. Poi Menini cerca lo spazio per il cross troppo corto, libera Orchi di testa, pallone che però ancora finisce tra i piedi dei giocatori dell'Ambrosiana, con Contri che di testa alimenta l'azione per Rivic, che prova ad allargare per Buxton, che ha cambiato corsia in questi ultimi minuti. Pallone in fallo laterale, andiamo da Germano Zerbetto a Seregno con il Villafranca. Te
qui a Cerenzo, il risultato, come ho detto, è cambiato. Il 69esimo è passato in vantaggio il Seregno, probabilmente sul momento migliore del Villafranca. Calcio di punizione dalla tre quarti, batte la camera, pallone spiovente in mezzo all'area, spitta di testa Mapelli che batte imparabilmente Martello. Da lì in poi Villafranca ha effettuato tutti i quattro cambi, ha fatto entrare Porcelli, Andrei, Sevilla e Toppi, però si è gettato in maniera confusionaria all'attacco, non creando più di tanto grosse occasioni da rete. Quindi palloni lunghi e alla ricerca di Pape, ma senza nulla di fatto. Si è reso pericoloso invece il Seregno in azione di contropiede con Artari. In questo momento vediamo, quando siamo giunti al 90esimo, l'arbitro ha già chiamato 4 minuti di recupero, siamo già sul secondo minuto e vediamo il Villafranca che si getta col cuore in avanti con Tanaglia alla ricerca di Porcelli, che però viene contratto dal difensore del Seregno. Peccato, perché a parte il rigore sbagliato Elefante, c'era stata anche un'altra occasione sempre per il Villafranca, che però non è riuscito a concretizzare. E il Seregno, come ripeto, nel momento forse peggiore, è riuscito a sbloccare il risultato e a portarsi in vantaggio con Mapelli, appunto. Quindi una brutta tegola per i ragazzi di Mister Facci. Vediamo se vedremo se tengo la linea in questa azione in cui Martello cerca lancio lungo, vedremo se riusciranno gli avanti. Praticamente ci sono tutti i giocatori, 8 undicesimi, 9 undicesimi, tutti davanti. Calcio lungo di Martello, vediamo, cerca di spizzare la palla, Strasser non la prende, ancora Tanaglia, vediamo che cerca di buttarla in mezzo per Andreis, uno contro uno, vediamo, super parata di Lupu su tiro di Porcelli, vicinissimo al pareggio il Villafranca con Lupu che ha fatto un miracolo. Ancora Villafranca in attacca, vediamo Pape in avanti, semi rovesciata, ma l'arbitro fischia per gioco pericoloso. Peccato, perché è stata un'occasionissima per il Villafranca con Porcelli che da dentro l'area di rigore, tiro a giro sul secondo palo, Lupu probabilmente il migliore in campo questa oggi, è riuscito a evitare il pareggio. Probabilmente con questa azione qui probabilmente si chiuderanno le ostilità. Intanto ti ripasso la linea a Thomas sul risultato di Seregno 1 Villafranca 0.
Peccato per il Villafranca, che aveva questo calcio di rigore qualche minuto fa, poi è passata pure in svantaggio, non è riuscita in questi ultimi minuti a concretizzare le occasioni avute. Intanto attenzione al Legnago in avanti, fermato da un fuorigioco che dalla nostra postazione sicuramente non sembrava netto, forse millimetrico, non sappiamo. Abramo, però sembrava essersi mosso bene sul limite dell'offside il giocatore del Legnago. Ormai 49esimo, ancora due da giocare dei 6 di recupero dati concessi dal signor De Capua della sezione di Nola, con l'Ambrosiana al limite dell'area di rigore. Attenzione al pallone controllato e allargato per Alba, ancora una volta a metterci una pezza Dabo. Davvero fondamentale l'esperienza di Dabo in questi frangenti, esperienza nonostante il giocatore sia comunque piuttosto giovane, questo classe 97 che però da anni gioca nel Legnago in Serie D. Attenzione al pallone ancora controllato però da Alba, con Santuari che scambia con lui, poi il pallone liberato per un attimo dalla difesa del Legnago che sta soffrendo fino all'ultimo. Dabo di testa, poi Cucuzza bravo anche negli ultimi minuti a far salire la squadra, e poi il pallone profondo per Ibe che a campo aperto decide di controllarla, sbaglia, c'era un compagno completamente libero dall'altra. Ibe non è riuscito nel colpo del KO in questa domenica pomeriggio. Adesso attenzione a Orchi di testa all'indietro, poi ci mette una pezza Parrino, prolunga solo per un attimo Dabo di testa, pallone che rimane buono per l'Ambrosiana con Rivic, 40 secondi al triplice fischio, ancora Cucuzza che prova ad allontanare, pallone che rimane lì con Gulinatti, ancora buono però per l'Ambrosiana ma con fallo da parte del duo Alba Rivic, e allora ci sarà calcio di punizione per il Legnago che può probabilmente chiudere con il possesso questa partita. Intanto due messaggi vocali.
Altro gol qui a Arbizzano, e di nuovo l'Arbizzano segno con Vantini.
Finale qui da Caprino, pareggio per 1-1 tra Montebaldina con Solini e Pescantina Settimo. Hanno segnato le reti Bonatti per il Pescantina Settimo e Tomezzoli per la Montebaldina con Solini. Alla fine il risultato corretto per quello che si è visto tra il primo e il secondo tempo. Un saluto a voi in radio e a tutti i radioascoltatori.
Grazie a Marco Gamberoni, era l'ultimo collegamento, il primo risultato finale che ci arriva, e finisce anche al Sandrini di Legnago. Successo per il Legnago per 1-0, la decide un episodio, il rigore concesso per fallo di mano in aria di il numero 8 Alessandro Speri, che è stato espulso. Gol di Cucuzza da penalty, Legnago che non è riuscito a infliggere il colpo del KO agli avversari ma è riuscito quantomeno a non subire, e dunque porta a casa 3 punti che sono fondamentali per la lotta salvezza. E se viene confermata la sconfitta del Villafranca, il Legnago che in un colpo solo supera entrambi i cugini veronesi impegnati in questo campionato. Linea agli sponsor.
Radio Grande Sport.
Radio Grande Sport questa domenica è in diretta dallo stadio Sandrini di Legnago per seguire il derby di Serie D Girone C Legnago Salus Ambrosiana. La diretta vi è offerta da FDM Energie, professionisti dell'energia. Su idraulica, riscaldamento, impianti elettrici e fotovoltaici. FDM Energie, in Zai a San Pietro di Legnago. www.fdmenergie.it. Frigo Clima SNC, impianti frigoriferi e condizionamento. Frigo Clima SNC, via San Vito 5, Legnano. Telefono 0442 60 10 39. Radio Grande Sport vi è offerto da
Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
Publi 1, pubblicità esterna con cartelli e segnali stradali, insegne totem, vetrine e decor, decorazioni veicoli. Info 04 42 51 14 79 www.publi1srl.it. Garda Week, Villafranca Week, Legnago Week, San Bonifacio Week. I settimanali del Lago di Garda della provincia di Verona ti aspettano in edicola ogni weekend. Cronaca locale, inchieste, eventi, sport, politica del tuo comune.
Ti scegli da questi tutto quel che ti pare, ma solo alle Vallette il centro commerciale.
Nuovo Opel Crossland X, it's a good life.
Porte aperte sabato e domenica all'Auto Bighini, a venerdì Sanguinetto e in Zai a San Pietro di Legnago.
3, 2, 1.
Sono le 16 e 24 minuti.
Il segnale orario vi è offerto da
Supermercati Tosano. Qualità e convenienza a portata di mano.
26 e 27 gennaio Bridal Show Cerea, il salone esclusivo dedicato ai futuri sposi. Bridal Show Cerea, prodotti e servizi per organizzare al meglio il vostro matrimonio. Vi aspettiamo il 26 e 27 gennaio a Cerea, area Exp. Ingresso gratuito previa registrazione su cereasposi.it. Sponsor ufficiale Bridal Show, Cerea Banca 1897.
Venerdì 8 febbraio ore 21 Teatro Salieri di Legnago. Gli amici di Zelig per la Casa Volante. Protagonisti della serata, alcuni dei comici più apprezzati di Zelig: Alessandro Betti, i Boiler, Marta e Gianluca, con la partecipazione di Guido Marangoni, autore di Anna che sorride alla pioggia.
Ha fatto la battuta!
Gli amici di Zelig per la Casa Volante, serata benefica di venerdì 8 febbraio dalle ore 21 al Teatro Salieri di Legnago. Maggiori info sulla pagina Facebook La Casa Volante, sito web lacasavolante.org.
Il segnale orario vi ricorda che è il momento della pausa caffè. Per questo, mondocapsula.it by Guerra Dolciumi vende cialde e capsule di ogni marca e modello, originali e compatibili per caffè, tè, tisane, con le relative macchine, assistenza e professionalità col servizio di consegna gratuita a domicilio. Da Guerra Dolciumi e Mondo Capsula a Cerea e Badia Polesine trovi anche i dolciumi, articoli e cesti regalo, confetti, vini e liquori. Ordini telefonici allo 04 442 80 998.
Nelle filiali di Cerea, Angiari, Casaleone, Ostiglia, Legnago, Trevenzuolo, Roverbella Mozzecane, Vigasio, Buttapietra, San Giorgio in Salici di Sona. Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
A Casaleone in Piazza della Pace, 32esima Fiera del Radicchio Rosso, dal 25 al 27 gennaio e dal 1 al 3 febbraio. Stand gastronomico, intrattenimento musicale gratuito, stand espositivi, area coperta e riscaldata e vendita diretta del radicchio. In collaborazione con Comune, Covapac, Aido, Fidas, Click Park, Scout, Codiretti. 32esima Fiera del Radicchio Rosso, dal 25 al 27 gennaio e dal 1 al 3 febbraio. In Piazza della Pace, Casaleone, con la collaborazione di Camera di Commercio Verona, Cerea Banca 1897, Società Cattolica di Assicurazione, Fratelli Lonardi Attrezzature Agricole per Agricoltura Biologica, Macelleria Via Veneto 28 in centro a Casaleone. Info www.fieradelradicchiocasaleone.it. Vi aspettiamo!
RCS.
Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become, in the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier.
Sono le 16 e 30 minuti. Il segnale orario vi è offerto da Supermercati
Tosano. Qualità e convenienza a portata di mano.
Radio Grande Sport vi è offerto da Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente. Publiuno, pubblicità esterna con cartelli e segnali stradali, insegne tote, vetrine e decor, decorazioni veicoli. Info 04 42 51 14 79 www.publiunosrl.it. Garda Week, Villa Franca Week, Legnago Week, San Bonifacio Week. I settimanali del Lago di Garda della provincia di Verona ti aspettano in edicola ogni weekend. Cronaca locale, inchieste, eventi, sport, politica del tuo comune.
E ti scegli da Quisti tutto quel che ti pare, ma solo le mallette, centro commerciale.
Nuovo Opel Crossland X, it's a good life.
Porte aperte sabato e domenica all'Auto Bighini, a venerdì Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago.
Di nuovo in diretta con Radio Grande Sport al termine del successo per 1-0. Del Legnago sull'Ambrosiana in questo derby del girone B di Serie D, partita fondamentale in chiave classifica, tra poco tutti i risultati finali della graduatoria, comandante per l'Ambrosiana, per il Legnago che in un colpo solo supera entrambi i cugini veronesi in questo campionato. Per l'Ambrosiana invece l'episodio pagato carissimo.
Episodio che paga l'Ambrosiana a tassi di usura, esattamente un po' come già successo in questa stagione. Era successo a Cisarano, era successo 2 settimane fa a Como. Comunque un'Ambrosiana che è riuscita a rimanere in partita, poi quell'episodio ha messo. Noi non lo abbiamo detto, era davvero rigore? Perché Speri qui, dopo essersi arrabbiato per l'episodio, ha visto bene il direttore? E ricordiamo, qui non c'è nessuna assistenza tecnologica, per cui non lo so, le decisioni dell'arbitro vanno accettate sempre e comunque anche quando sono sbagliate, per cui per l'Ambrosiana adesso c'è da in settimana mettere a rivedere quel che non ha funzionato per poi prepararci bene, perché la settimana prossima arriverà un avversario che non è di primo livello, è il Ponte San Pietro Isola dei mister Giacomo Curioni, che all'andata ha sconfitto i Valpolicellesi 3-1, però al ritorno può essere anche la differenza in classifica non si vede più di tanto come se è successo come settimana scorsa con il Villa d'Almè, per cui è un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto perché ovviamente non ci sono punti, mezzo pieno perché la squadra comunque ha dimostrato di essere in partita. Unica nota dolente anche oggi, nessun gol, con un Scapini che è stato un po' lasciato solo nonostante qualche buona giocata.
Grazie Edoardo, ti lasciamo lavorare per la raccolta dei risultati, tra poco ti daremo anche una mano ovviamente con Federico Zugliani adesso a commentare il successo del Legnago, importantissimo per la classifica, mancato il colpo del KO che poteva costar caro effettivamente.
Sì, vittoria importante quella di oggi, al di là che si trattasse di un derby come si diceva prima, perché era uno scontro diretto per la salvezza, 3 punti fondamentali servivano, Legnago è stato bravo a portarseli a casa, anche se con qualche diciamo tremarella di troppo, visto che con l'uomo in più in vantaggio e 2-3 contropiedi che si potevano finalizzare meglio, poi c'è anche rischiato concedendo qualcosa nonostante l'Ambrosiana fosse appunto in 10 uomini, quindi per carità è andata così, bene per il Legnago, poi rigore onestamente non saprei dire se c'era o meno, come diceva il collega qui Muviole e VAR non ce ne sono, l'arbitro l'ha dato che ci fosse, insomma, diciamo, ma è fortuna per Legnago che l'ha data, per l'altra parte Legnago era un po' in credito, basti pensare a come era andata con il Sondrio, dove sì, aveva perso per un rigore che effettivamente c'era, però era tutto il resto che andava, insomma, quantomeno un po' rivisto da un punto di vista dell'arbitraggio. Oggi il direttore di gara ha sembrato non avere dubbi su quel fallo di mano in barriera dalla punizione di Marin. Bravo Cocuzza a essere freddo dal dischetto, a trasformare un bel rigore spiazzando il portiere. Legnago oggi ha fatto il suo, a me era sembrato già in crescita in quel di Alzano, nonostante la sconfitta rispetto magari al debutto del 2019 con lo Scanza Rosciato, dove di contro aveva vinto ma giocando male. Ma oggi Legnago non è dispiaciuto, sottolineo di nuovo la prestazione del giovane Darragi, la prima assoluta, secondo me ha fatto molto bene, avrebbe meritato il gol su quel tiro a portiere a terra che invece ha colpito il palo. Come avete detto giustamente in cronaca, gigantesco in difesa Dabo, ma tutto il Legnago oggi è stato ampiamente sopra la sufficienza, quindi bene così, ed ora con questi tre punti importanti si va a Villa d'Almè.
Si va a Villa d'Almè, squadra di metà classifica. Il Legnago oggi ha fatto ovviamente un grande passo avanti, adesso con 19 punti insieme al Ciserano è molto più vicino alla zona che potrebbe consegnare la salvezza diretta, con Caravaggio a 21 e Darfo Boario a 22 insieme al Seregno a 24, prossimi avversari in classifica. Abbiamo detto più volte che il Legnago, per la rosa che ha, i giocatori che ha, non ha la classifica che meriterebbe. Oggi è un derby, derby sappiamo che sono partite fondamentali, potrebbe in qualche modo anche dal punto di vista del morale essere la svolta, perché Legnago difficilmente ha vinto due partite di fila quest'anno, anzi mai probabilmente.
Speriamo che sia un momento di svolta, no, in verità due di fila le ha vinte, sì. E va sottolineato appunto sul fatto che la classifica è un po' bugiarda, che quelle due classifiche e quelle due vittorie consecutive sono arrivate con due delle tre squadre che sono sopra del Legnago, e comunque Legnago ha battuto tutte e tre, perché Caravaggio, Darfo Boario e Seregno, il Legnago nel girone d'andata le ha sconfitte tutte e tre, eppure sono sopra, e quindi questo va a rifare da una parte arrabbiare, dall'altra sperare in bene, perché allora si può dire che forse il Legnago vale un po' di più della zona play-out, questo lo pensiamo un po' tutti, però poi conta la classifica, quindi bisogna testa bassa, pedalare e infilare un altro paio di risultati positivi uno dietro l'altro.
In chiusura, hai detto te di Darragi, note positive per tutti i nuovi e tutti i giovani che anche oggi sono entrati in campo. Ibe non ha dato il colpo del KO, ma ha portato scompiglio, quello che si diceva.
Ibe porta sempre scompiglio, deve trovare un po' più di lucidità sotto porta, perché magari fa un po' di confusione e sbaglia, però porta sicuramente un valore aggiunto, specialmente quando entra a partita in corso. E a me è piaciuto bene come è entrato anche l'ultimo acquisto Mantovani, un giocatore che si vede a suo agio in regia, quindi mi sembra un buon acquisto. Poi insomma, per carità, è il primo spezzone di gara, serviranno qualcos'altro per vederlo e giudicarlo, però direi che come esordio non si può dire che siamo scontenti, anzi.
Grazie mille Federico Zugliani, ti lasciamo andare negli spogliatoi per le interviste post partita.
Grazie a voi.
Alla prossima, iniziamo la girandola di collegamenti per i risultati finali dai nostri inviati sui campi. Partiamo proprio dalla Serie D e da Germano Zerbetto per il racconto e il finale della partita tra il Seregno e il Villafranca. Partita amara, l'abbiamo detto, per la squadra veronese. A te la linea, Germano, per il commento finale.
Eccomi qua, Thomas, purtroppo brutta la sconfitta, perché è arrivata in modo un po' rocambolesco, ho sbagliato il rigore e Villafranca poi è stato punito, forse una delle pochissime azioni del secondo tempo, calcio di posizione da tre quarti della camera, spizzica l'attaccante e mette palla in rete, quindi una sconfitta che non ci voleva, però bisogna voltare pagina e sin da domenica prossima, quando si giocherà contro appunto il Darfo Boario in casa. Quindi il risultato finale del Seregno, Seregno 1, Villafranca Veronese 0, ti ripasso la linea.
Grazie al nostro inviato Germano Zerbetto, ora in promozione da Enzo Ferraro e Piero Corsato, rispettivamente per Colonia Veneta, Castel Baldomasi e Opeano Serraticense. Poi lo ricordiamo, dovremo andare da Gaudio Pedalino per il finale della partita tra Padova e Verona, una veloce occhiata a quello che sta succedendo sui campi di Serie A e Serie B. 2-1 per la Fiorentina in inferiorità numerica sulla Samp, 1-1 tra Spal e Bologna, perde 3-0 addirittura il Verona contro il Padova, 0-0 tra Cosenza ed Ascoli. Andiamo ora però in promozione da Enzo Ferraro, che ci ha raccontato per tutta la partita Colonia Veneta Castelbaldomasi, un Colonia che dopo la sosta sta veramente facendo una grandissima fatica, ve l'abbiamo raccontato già nelle scorse domeniche. Enzo, commento finale e risultato di questa gara.
Sì, 4-2 il risultato finale a favore del Castelbaldomasi, spessore della squadra che in campo si è visto tutto. Colonia che ha provato ad avvinare le avanzate delle formazioni padovana, ma non ci è riuscita. Velocemente al decimo il vantaggio del Castelbaldomasi con Montagnana, conclusione al limite che va a insaccarsi l'incrocio di pali. Il Colonia al 39esimo riusciva a pervenire al pareggio, sempre bomber Sinigalli servito da Borgatti insaccava imparabilmente con una staffila sotto la traversa. Nella ripresa, prima dello scadere, ripassava in vantaggio il Castelbaldomasi con Djordjevic che anticipava i difensori del Colonia e il portiere passava in uscita insaccando da sotto misura. Nella ripresa, due minuti fatali per il Colonia proprio al 22esimo, quando Migliorini dal limite dell'area lasciava partire un tiro che si insaccava all'incrocio per il 3-1. Poi al 23esimo, proprio un minuto dopo, ancora il Castelbaldomasi passava e praticamente chiudeva la partita con il nuovo entrato Bortolotto che, servito con cross dal fondo di testa, insaccava praticamente a porta sguarnita. Il Colonia riusciva almeno in parte a limitare il danno al 37esimo, ancora con Sinigaglia, così autore della doppietta, che su azione di ripartenza in velocità insaccava con una rasoterra a fil di palo. Terza sconfitta consecutiva per il Colonia, questo possiamo già chiamarla piccola crisi. Fortunatamente i risultati dietro, resta ancora molto aperta la partita, però la squadra di mister Di Paolo adesso ha due partite ancora difficili: la trasferta domenica prossima contro l'Aurora Cavalponica, dunque praticamente derby tra Colonia e Aurora Cavalponica, e la domenica l'altra domenica in casa con la Serra Ticense. Dunque deve veramente cercare di rimettere in sesto la squadra mister Di Paolo per non incorrere e per non amplificare di più questa, chiamiamola, crisi. Tre sconfitte consecutive, 14 gol in tre partite, sembrano troppe per un Colonia che sembrava assestarsi nelle parti alte della classifica. Ribadisco il risultato da Colonia: Colonia 2, Castelbaldomasi 4. A voi la linea, saluti.
Grazie dunque anche Enzo Ferraro, ora velocemente da Piero Corsato, poi dalle partite di prima categoria Girone A, dove abbiamo già il finale di Montebaldina con Solini Pescantina settimo, terminata 1-1, dobbiamo ancora andare da Marica Boscaini per Arbizzano Valpolicella e da Federico De Vecchi per Croz Zai Quaderni, prima però da Piero Corsato, Peano Serraticense, questa la gara che ci ha raccontato il nostro Piero dal fischio d'inizio fino al termine. Gli chiediamo di confermare il risultato finale, un veloce commento a te Piero.
Sì, 4-1 per la Serraticense, un risultato che si commenta da solo, per lo Peano aveva illuso la rete di Diagne, poi la tripletta di Manganotti e la rete di Elgen, troppo forte questa Serraticense per lo Peano, a parte le due incertezze iniziali, poi il risultato nulla da eccepire. Confermo dal comunale di Opeano, Peano 1, Serraticense 4, a voi, alla prossima, buona serata.
Grazie dunque a Piero Corsato, adesso scendiamo nel girone A di prima categoria, intanto abbiamo delle segnalazioni che ci arrivano da Padova, dalla sfida tra Padova e Verona.
Attenzione, intervengo ancora da Padova, 36esimo. Pazzini ha fallito un calcio di rigore, anzi il portiere lo ha deviato in angolo. Siamo esattamente al 37esimo, Padova 3, Hellas Verona 0, a voi la linea.
Piove sul bagnato dunque, anche un calcio di rigore fallito dal Verona. Intanto in diretta vi diciamo che c'è un rigore per la Samp contro la Fiorentina, Fiorentina che lo ricordiamo in inferiorità numerica ma vince 2-1. Torniamo al calcio veronese in girone A di prima categoria, risultato finale commento da Marica Boscaini per Arbizzano Valpolicella.
Sì, finisce qui ad Arbizzano con la vittoria della squadra di casa per 4-2 dopo un ribaltamento di risultato, infatti un primo tempo di marca rosso-blu con un Valpolicella grintoso in avanti, infatti dopo solo 6 minuti dal fischio d'inizio si porta in vantaggio grazie a Donatoni che va a mettere a segno un traversone di Murari, ma il vantaggio dura poco, infatti Poi c'è l'Arbizzano che va appunto al pareggio grazie a Tuba, che va a segno direttamente da un calcio di punizione, però il Valpolicella non ci sta e arriva al raddoppio questa volta grazie a Murari, che va a mettere a segno un tiro di Vicentini che il portiere riesce solo a intuire ma non riesce a fermare. Il primo tempo si finisce appunto con un vantaggio del Valpolicella, il secondo invece cambiano i ritmi per l'Arbizzano, che mette a segno tre gol. Il primo è sempre ad opera di Tomba, che su azione personale si aggiusta il pallone e riesce a mettere a segno. Poco dopo il Valpolicella ha un'ottima occasione per tornare nuovamente in vantaggio, viene concesso rigore per fallo Vicentini in area, ma su dischetto si presenta Donatoni che manda le stelle. Dopodiché c'è un Arbizzano che prende in mano le redini del gioco e va a mettere a segno altri due gol. Il primo grazie al neoentrato Zardini, che finalizza in rete un passaggio di un altro neoentrato Manzato, e poi chiude le danze Vantini proprio ai minuti di recupero e si gira il risultato appunto sulla vittoria 4-2 contro il Valpolicella. Ti ripasso quindi la linea da Arbizzano a te, ciao.
Ciao e grazie anche a Marica Boscaini con questo collegamento. Abbiamo solo un altro campo da cui andare nel girone A di prima categoria. Si tratta della partita tra il Krasnodar e il Quaderni, girone A di prima categoria. Poi dobbiamo andare ovviamente anche da Renzo Cappelletti per il finale di Audace Valtramigna Cazzano. Andiamo prima da Renzo allora con questa gara del girone B di prima categoria. Andiamo da Renzo, il nostro inviato. Renzo, commenta il risultato finale di questa gara.
È finita 2-0 per il Cassano Valtramigna, e un gol nel primo tempo nella ripresa che ha messo in crisi un Audace che oggi ha giocato al di sotto delle proprie possibilità. Il risultato è veritiero e onore al Valtramigna, che ha lottato dall'inizio alla fine per conquistarsi appunto. Per il momento è tutto qui da Tiberi, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao e grazie anche a Renzo Cappelletti. Dunque è concluso il quadro del girone B di prima categoria. Dobbiamo andare solo da Federico De Vecchi per Krasnodar Quaderni e poi abbiamo chiuso con i nostri collegamenti. Rimane solo Gaudio Pedalino, da cui andiamo per farci raccontare il finale da Padova per la gara tra il Padova e l'Hellas Verona fino alla fine. Prima però ovviamente dal nostro inviato Federico De Vecchi per avere il commento al risultato finale di Krasnodar Quaderni.
Risultato un po' sorpresa quello che è maturato al termine della sfida tra Krasnodar e Quaderni. Con i padroni di casa si sono imposti per 1-0, e dicevamo sorpresa per l'appunto per guardando la classifica alla vigilia di questa sfida, però assolutamente non per quello che si è visto in campo, perché Krasnodar ha meritato la vittoria sotto ogni punto di vista, perché ha decisamente giocato meglio oggi della squadra di Chieppe, che è apparsa sottotono e abbastanza involuta rispetto anche alle ultime prestazioni. La rete decisiva è stata segnata al 35esimo minuto del secondo tempo da Pellegrini, uno dei migliori in campo oggi a mio parere, insieme a Smacchia, collega di centrocampo nel Krasnodar. E andiamo velocemente a raccontare la rete. È stato uno schema molto bello quello attuato dalla squadra di Pigato, però grandissima responsabilità anche della difesa ospite, con Paiusco che ha battuto una punizione al centrocampo, ha lanciato il neoentrato Colo Palomba, che ha messo subito in mezzo e solissimo dal limite dell'area Pellegrini ha avuto tempo di mirare, di cacciare in porta con il piatto e, nonostante la tentativa di opposizione di Tornieri, di segnare. Il Krasnodar a questo punto rilancia le sue ambizioni, oltre che in chiave salvezza, anche persino in chiave playoff, vedendo com'è corta la classifica. E per quanto si è visto nelle ultime gare, ricordiamo comunque che Krasnodar aveva affrontato squadre del calibro del Pescantina Settimo, del Quaderni, per l'appunto dell'Olimpica Rossobuono, e comunque tutte squadre di alta classifica, è riuscito sempre a portare a casa punti, per cui la squadra di Pigato in questo momento pare essere una delle più in forma del campionato, e per l'appunto se continua così presto entrerà anche nella lotta dei playoff, meritatamente a mio parere. Dunque ribadiamo il punteggio finale: Krasnodar 1, Quaderni 0, rete di Pellegrini al 35esimo della ripresa. Buona serata e linea definitivamente a voi.
Grazie a Federico De Vecchi. Abbiamo chiuso con il calcio dilettantistico, allora ci dedichiamo fino alla fine a Padova-Verona, partita che purtroppo ha poco da dire ancora per i colori giallo-blu, partita già ampiamente decisa. Andiamo da Gaudio per sentire gli umori del pubblico veronese, per commentare fino alla fine, Gaudio, questa partita che è davvero storta sul Verona. Abbiamo sentito che piove sul bagnato anche con il rigore sbagliato. A te la linea fino alla fine.
44-44, adesso non si è ancora alzata la lavagnetta del quarto ufficiale per indicare il recupero, ci sono state le 6 sostituzioni, perciò sicuramente sarà un discreto recupero. Attacca il Verona che, come ha fatto per tutta la partita, anche se non si è mai, 4 minuti saranno il recupero, ecco, traversone, finisce a terra Fazzini che guarda l'arbitro il Fazzini di alzarsi. Allora un po' a ricapitolare quello che è successo esattamente al 36esimo, lo stesso Fazzini è stato messo giù in area, l'arbitro non ha avuto esitazione a decretare il calcio di rigore. Devo essere sincero, neanche il Padova non ha protestato per la decisione dell'arbitro, forse anche perché la squadra padovina era in vantaggio di 3 reti. È andato sul dischetto di rigore Fazzini, che ricordiamo è quasi infallibile dal dischetto. Il tiro sulla destra del portiere Minelli è stato piuttosto violento, a mezza altezza il portiere è volato e ha deviato in un calcio d'angolo, perciò si è interrotta dopo lunghissimo tempo la posizione, cioè la serie positiva di Fazzini con il calcio di rigore. Attenzione, attacca il Verona, tiro di Gustafsson, tiro ampiamente fuori misura. Nel periodo collegato forse non vi ho descritto la terza rete è arrivata al 23esimo, c'è stato un errore di Gustafsson che aveva permesso alla squadra padovina di attaccare su azione con deviazione in calcio d'angolo. Su azione d'angolo la palla è uscita e dal 25 metri circa Morganella ha trovato un gran tiro raso terra, nulla da fare per Silvestri. Ed il Verona adesso ha messo in campo, addirittura stiamo giocando con 3 punti a pensione e ancora Minelli, autore di una strepitosa prestazione, 14 calci in angolo battuti al Verona, che mentre il Padova ne ha battuti solo 3, il Padova ha segnato 3 reti e il Verona neanche. Intanto c'è una ammonizione, un giocatore del Padova credo sia stato ammonito per il numero 32, se non vado errato, che deve essere lungo, è stato ammonito per lunghi per proteste. C'è calcio di rinvio da parte del portiere Minelli, ripeto, il portiere che è stato il protagonista assoluto della partita, oltre a parare il rigore poi si è esibito in alcune parate molto importanti, tra cui una sul calcio di punizione battuto da Tupta, ed è stato bravo. Adesso fallo su Davidovic ed si sta terminando la partita con l'arbitro Nasca, arbitro che il Verona non ha mai avuto particolarmente fortuna con l'arbitro Barese. Vediamo quest'ultima azione, poi vi dirò un po' tutti i numeri della partita con Gustafsson che apre verso Faraoni, debutto di Faraoni positivo, pallone, ecco l'arrivi, tiro gli arrivi e palla che esce veramente di un niente, era stata bella l'imbucata di Faraoni per l'Aribi ed è sull'uscita del portiere, il pallone è uscito alla destra del portiere Minelli, una spanna circa, ed perciò anche questa partita si avvia alla fine, mancano ormai veramente pochissimi secondi ed è una pesante sconfitta, forse la sconfitta più pesante del campionato. L'arbitro Nusca ha già messo il fischietto in bocca, il pallone è all'altezza della linea centrale del campo, buttata in avanti da Laribi, messa in fallo laterale, forse ci sarà il tempo di niente, non c'è tempo, triplice clicchia del signor Nasca, tutti sotto la doccia, il Padova inizia il giro di ritorno alla grande conquistando un punto tre punti rispetto al Verona, rispetto al Verona che all'andata aveva pareggiato con la squadra patavina. Allora, ricapitolando, le reti: al 15esimo traversone dalla sinistra e Makobu anticipa Davidovic e insacca. Nella ripresa all'ottavo minuto Pajkovic si lascia scappare Bonattoli, traversone, tutti e due sul primo palo, sia Marrone che Davidovic, nessun problema per Jerry Makobu che mette il pallone in rete. La terza rete al 23esimo con tiro dalla distanza di Morganella proprio a fil di erba, nulla da fare per Silvestri. Ripeto, da segnalare che al 36esimo Fassini, dopo lunghe serie positive, ha sbagliato il calcio di rigore, anzi Minelli l'ha parato ed è finita così. Nel Verona nel secondo tempo sono entrati Dubda per Henderson, Tissé per Pankovic e Colombato per Matos. Gli ammoniti del Verona sono stati due, Marrone nel primo tempo e il numero 27 Davidovic a metà del secondo tempo. Due gli ammoniti anche nel Padova, Calvano e Morganella. Le reti, ripeto ancora, doppietta di Jerry Makobu ed di Morganella. Arbitrato il signor Nasca di Bari. Risultato finale qui dallo stadio Euganeo: Padova 3, Hellas Verona 0. A voi la linea.
E grazie al nostro Gaudio Pedalino per averci raccontato questa partita. Intanto in Serie A si continua a giocare tra Fiorentina e Sampdoria, incredibile 3-3 in questa partita. Tra poco vi daremo anche tutti i marcatori. Siamo al 97esimo invece di Spal Bologna, risultato di 1-1, scontro salvezza, con un risultato che non fa contenta nessuna delle due formazioni, vista il risultato finale invece, tutti e due quelle di Serie B: 0-0 tra Cosenza e Ascoli, 3-0 tra Padova e Hellas Verona. Questi risultati delle gare di B giocate in questo pomeriggio, e dunque tra poco saremo prontissimi a darvi tutti i risultati. Intanto partiamo con un quadro della Serie A. Si sono giocate ieri tre partite: Roma-Torino 3-2 con i giallorossi inizialmente rimontati dal Torre, poi con El Shaarawy al 73esimo hanno trovato il gol vittoria che consegna il momentaneo quarto posto. Udinese-Parma 1-2 invece di Germinio, il gol decisivo dopo il gol di Stefano Caca, tornato in Italia, che aveva pareggiato il gol iniziale su calcio di rigore di Roberto Inglese. 0-0 invece tra Inter e Sassuolo nell'anticipo del sabato sera. Oggi invece alle 12:30 Frosinone-Atalanta 0-5 con 4 gol di Duvan Zapata che consegnano al giocatore la testa della classifica canoniera, pari merito con Cristiano Ronaldo. Poi Fiorentina-Sampdoria, il risultato lo aggiorniamo in tempo reale, dovremmo essere molto vicini alla conclusione, è di 3-3 con la doppietta di Muriel appena arrivato a Firenze, il gol di Pezzetti per i Viola, i gol di Ramirez, la doppietta di Quagliarella, altro giocatore in cima alla classifica cannonieri per quanto riguarda la Samp. 1-1 invece ed è finale tra Spal e Bologna, gol di Kurtic che pareggia il vantaggio iniziale di Palacio. Oggi alle 18 Cagliari-Empoli, alle 20:30 Napoli-Lazio, poi alle 15 di domani Genoa-Milan e alle 20:30 sempre di domani Juventus-Chievo con la squadra di Mimmo Di Carlo, che dovrà cercare un po' di continuità nei risultati, nei successi, per provare questa salvezza che saprebbe davvero di impresa visto come era nata la stagione. Juventus che rimane in testa con vantaggio inalterato sul Napoli, che deve ancora giocare la sua partita. Juventus 53, Napoli 44, 40 invece per l'Inter, 33 per la Roma che aspetta le partite di Lazio e Milan per la lotta ai posti Champions. Poi l'Atalanta che rimane lì aggrappata all'Europa con 31 punti, 30 per la Samp, 28 per il Parma, 27 la Fiorentina insieme al Torino, 26 Sassuolo, 20 per Cagliari e Genoa, 18 Udinese e Spal, 16 l'Empoli, 14 il Bologna, 10 Frosinone e 8 punti per il Chievo, e dunque lotta salvezza che rimane apertissima. Diamo un'occhiata anche a quanto accaduto in Serie B, vi abbiamo dato i risultati finali delle gare di oggi. Si è giocata venerdì Palermo-Salernitana a sorpresa 1-2 1-2, poi ieri Carpi Foggia 0-2, Crotone Cittadella 0-0, Lecce Benevento 1-1 e Perugia Brescia 0-2, Cosenza Ascoli 0-0 e Padova Verona 3-0. Sono le gare di questo pomeriggio, entrambe finite. Alle 21 ci sarà Pescara Cremonese, alle 21, ma di domani ci sarà invece la sfida tra lo Spezia e il Venezia. Dammo un'occhiata anche alla graduatoria della cadetteria, con in testa alla classifica il Palermo nonostante la sconfitta, quota 37, 35 Brescia, 32 il Pescara, 31 invece per il Lecce, 30 per Verona e Benevento, 27 Cittadella Salernitana, 26 Spezia e Perugia, 25 per l'Ascoli, 22 Cremonese, 21 Venezia, 20 Cosenza, 17 Carpi, 16 Foggia, 15 Livorno e Padova, 14 invece per il Crotone fanalino di coda. Diamo un'occhiata anche a quanto accaduto in Serie C nel girone B, quello che vede impegnata anche la Virtus Vecom Verona, gara giocata ieri con la sconfitta per quanto riguarda la Virtus Verona, 1-0 contro il Monza. Si giocherà poi anche in turno infrasettimanale questa settimana. Comunque la classifica vede in testa il Pordenone, seguito dalla Triestina, che però è staccata di ben 8 lunghezze, poi Fermana e Imolese, 34 e 32 punti, 31 per il Ravenna, 30 per Ternana e Vicenza insieme alla San Benedettese, 29 vis Pesaro e il Monza, 28 per il Südtirol e il Feralpi Salò, 25 Rimini, 24 Gubbio. Veniamo alla zona bassa della classifica con Fano e Teramo, quota 23, 21 Renate, 19 la Virtus, 18 Albino Leffe e Gian Erminio. Lotta a salvezza ancora aperta con la prossima settimana la Virtus, che però dovrà giocare, anzi già nel corso di questa settimana nel turno infrasettimanale, Virtus che dovrà giocare contro il Pordenone Capolista. Questa sfida davvero complessa per quanto riguarda la banda di Gigi Fresco. Velocemente anche i risultati di Serie D, questi sono i finali che vi abbiamo raccontato dai campi: Caravaggio d'Arfoboario 1-2, Como Ginatese 1-1, Legnago Ambrosiana come detto 1-0, Mantova Scanzarusciate 1-0, Pontisola Virtus Bergamo 1-1, Prosesto Carronese 2-2, Rezzato Sondrio 3-1, Seregno Villa Franca 1-0, Villa Dalmè Ciserano 0-0. In testa alla classifica il Mantova quota 51, poi il Como 49, Prosesto e Rezzato a 41, Carronese 38, Virtus Bergamo 30, Villa Dalmè 28 con il Pontisola 26, Sondrio 25, Seregno 24, 22 Darfo Boario, 21 Caravaggio, 19 Ciserano e Legnago, 17 Villafranca e Ambrosiana, 14 Scanzarusciate, chiude a 9 l'Olginatese. Anche qui sfida salvezza ancora apertissima, con tutte e tre le veronesi che dovranno lottare molto probabilmente fino all'ultimo per rimanere in Serie D anche nella prossima stagione. Do io sempre i risultati di eccellenza, poi magari do la linea ad Edoardo per commentare, dare qualche risultato di prima categoria. Stiamo cercando di raccogliere anche gli ultimi risultati che arrivano dalla seconda categoria. E allora, eccellenza: Arcella Vigasio 0-3, Belfiorese Garda 0-4, Borgo Ricco Calidone 2-0, Football Valbrenta Pozzonovo 2-4, Montecchio Maggiore Cagliero 2-2, Piovese Team Santa Lucia Golosine 0-2, San Giovanni Lupatato Sona 1-2, Valgatara San Martino Speme 2-2, Vigasio in testa alla classifica 38, seguito dall'Arcella 37, il Cagliero sempre a 37 punti, poi Pozzonovo a 30 insieme al Valgatara, 29 Football Valbrenta, 27 Montecchio Maggiore, il Sona calcia quota 26 con Borgo Ricco Garda quota 25, 22 punti per il Team Santa Lucia Golosine, 21 per il San Martino Speme, Calidonense a 19 insieme alla Belfiorese, a 16 troviamo San Giovanni Lupatoto, Piovese e Dabano Calcio. Edoardo, vuoi iniziare a dare i risultati di promozione e dei due gironi di prima categoria anche con un occhio alle classifiche? Intanto noi cerchiamo di raccogliere gli ultimi risultati mancanti nei quattro gironi di seconda categoria per darvi anche quelli in diretta. A te, Edoardo. Promozione. Aspettiamo un attimo di accendere il microfono, eccoci Edoardo. No. Vediamo se ci siamo, era in muto, adesso ti sente.
Ok, allora Albaronco Sitland Riveril 0-0, Badia Polesine Aurora Cavalponica 2-2, Mozzecane Chiampo 0-0, Castelnuovo Sandra Alba Borgo Roma 1-0, Colonia Castelbaldomasi 2-4, Nogara Virtus 2-0, Oppeano Serraticense 1-4, chiude Povegliano Cadi David 1-0. Classifica Castelbaldomasi sempre più primo, 44 punti, seguito dall'Albaronco a 34 punti, poi la Seraticense a 33, Colonia 26, Sitland Riveril 25, Castelnuovo Sandra 24, Virtus 23, Aurora Cavalponica 23, Povegliano 22, Alba Borgo Roma 21, Mozzecane 21, Badia Polesine, Cadi Davide, Nogara a 20, Oppeano a 18, chiude ultimo fanalino di coda il Chiampo. Passiamo ora al campionato di prima categoria, girone A, Arbizzano Valpolicella 4-2, Calmasino Sanzeno 0-3, Lugagnano Peschiera 1-0, Croz Zai Quaderni 1-0, Monte Baldina Pescantina Settimo 1-1, Olimpica Dossobuono Real Lugagnano 5-0, Pedemonte Parona 2-2, Real Grezzana Lugo Concordia 1-1. Classifica primo il Pescantina Settimo con 40 punti, seguito dal Quaderni a 32, Concordia 27, Real Lugagnano anch'egli 27, Pedemonte 26, Calcio Lugagnano 25, Peschiera 24, Olimpica Dossobuono e Real Grezzana Lungo 24, Sanzeno 22, Valpolicella e Arbizzano 20, Calmasino Monte Baldina 20, Parona 19, chiude la classifica il Croz Zai. L'altro girone di prima categoria, girone B, Atletico Città di Cerea Zevio, questa era una partita giocata ieri 2-0, Audace Valtramigna Cazzano 0-2, Bovolone Valdalpone Roccambolesco 3-3, con la squadra di Bovolone sotto per 3-1, riuscita a raddrizzare la partita. Montorio Boys Buttapedra 2-0, Pozzo Casaleone 1-2, Pro San Bonifacio Sanguinetto Venera non si è giocata per la seconda rinuncia della squadra del Castello. San Giovanni Ilarione Isola Rizza 0-1, Tregnago Provese 5-0. Classifica primo il Montorio 38 punti, Atletico Città di Cerea secondo a 37, Casaleone 35, Valdalpone Roncai Pro San Bonifacio a 33, Audace 28, Isola Rizza 28, Bovolone 26, Zevio 22, Boys Buttapedra 21, Sanguinetto Venera 20. Dico io che probabilmente a causa della seconda rinuncia il giudice sportivo infliggerà un altro punto di penalizzazione, per ora è a 20 assieme al San Giovanni Ilarione, Pozzo 19, Valtramigna 18, Tregnago 14, Provese chiude a 5 punti. Staremo a vedere quel che succederà in settimana quando arriverà il comunicato di Marghera.
E riprendo io la linea velocemente per dare i risultati di seconda categoria. Siamo già abbastanza in ritardo sulla tabella di marcia. Allora, Burre con Rubio Sant'Anna d'Alfaedo nel girone A è terminata per 1-1. Nello stesso girone, Calcio Bussolengo Polisportiva La Vetta 1-1, Cavaglionna Valdadige 5-3, con la Vela dei Cedri San Peretto 2-2, Corbiolo Malcesine 0-0, Gargagnago Pastrengo 0-2, Juventina Valpantena Polisportiva Consolini 5-0, Lazzise Team San Lorenzo Pescantina 2-0, in testa al San Peretto 44 con Pastrengo 34, Cavaglion 33, Lazzise 31, Malcesine 30, 29 Polisportiva La Vetta, 27 Juventina Valpantena Burre con Rubio e Calcio Bussolengo, 24 Polisportiva Consolini, 22 Gargagnago, 19 con la Villa dei Cedri Corbiolo, 14 Sant'Anna d'Alfaedo, a 12 il Valdadige, a 3 punti chiude il Team San Lorenzo. I risultati del girone B con Alpo Club 98 United Sona 5-0, Borgo Primo Maggio Rasegaferro 2-1, Cadore Real San Massimo 2-2, Caselle Polisportiva Intrepida 3-0, Colognola Colli Avesa 2-2, Gabetti Valeggio Alpo Lepanto 1-0, Ilasio Olimpia Ponte Crencano 0-0, Somma Custoza Scaligera Lavagno 0-3, in testa al Casella 38, 35 Ilasi 34, Alpo Club 98 32 per l'Olimpia Ponte Crencano, poi a 31 l'Alpo Lepanto, 29 Scaligera Borgo Primo Maggio, 28 per la Gabetti Valeggio, 27 Cadore, 23 Somma Custoza e Colognola e Colli, 20 punti per il Real San Massimo, 16 Polisportiva Intrepida, 15 Avesa, 10 Rosegaferro United Sona. Ci spostiamo anche nel girone C con Alta Valle del Chiampo Union Sportiva Altececcato 1-1, Borgo Suave Calcio Montecchio San Pietro 0-0, Brendola Real Monteforte 0-2, Castel Gomberdo Real Brogliano 0-0, Gambellara Locara 0-1, Giovane Santo Stefano San Bonifacese 1-0, Lonigo San Vitale 0-1, Ponte dei Nori Arcugnano con il risultato di 0-3. La classifica vede in testa il giovane Santo Stefano 40, 38 per l'Arcugnano, 37 Unione Sportiva Alte Ceccato e Locara, 33 per il Montecchio San Pietro, 32 Borgo Suave Calcio, 26 Alta Valle del Chiampo, 24 Lonigo e San Vitale, 22 Brendola, 20 Castel Gomberdo, 15 il Real Monteforte e la San Bonifacese, 14 Real Brogliano, 13 Ponte dei Nori. Chiude il Gambellara a quota 6 punti. Adesso i risultati del girone D con Atletico Vigasio e Albaredo Calcio 2-1, Aurora Marchesino Scaligera 0-2, Bevilacqua Raldon 3-2, Bonarubiana Polisportiva Bonferraro 2-4, Bonavigo Cadeglioppi 1-0, Boys Gazzo Gips Salizzole 0-1, Nuova Cometa Santa Maria Casteldazzano 0-1, Sustinenza Vigo 2-3, in testa la Scaligera 43, poi Casteldazzano 39, Albaredo 38, Bevilacqua 36, Gips Salizzole sempre 36 punti, Atletico Vigasio 33, Vigo 25, Bonavigo 25, Sustinenza 21, 20 punti per Nuova Cometa Aurora Marchesino, 19 per Boys Gazzo e Raldon, 15 per il Cadeglioppi, 14 per la Polisportiva Bonferraro e poi la Bonarubiana chiude a quota 2 punti in terza categoria. Vi ricordiamo che si è giocato un altro turno di Coppa Verona, mentre il campionato tornerà con tutte le gare a partire dal prossimo turno di campionato, la prossima giornata, anzi addirittura tra due settimane, la prossima giornata del campionato regolamentare si giocherà il 3 di febbraio, dunque tutti i risultati di Coppa Verona li troverete sul sito www.radiorcs.it raccolti dal nostro Stefano Paganetto che salutiamo. Colgo l'occasione per salutare anche Edoardo, ciao Edoardo, grazie per essere intervenuto ai nostri microfoni, se vuoi salutare.
Grazie a voi, grazie per l'ascolto, appuntamento come nel mio lavoro tradizionale da inviato domenica prossima dal Monte in Donna.
Grazie anche a Filippo Cagalli in regia.
Un ringraziamento a te Thomas, un ringraziamento a tutti i nostri inviati presenti sui campi di gioco, un ringraziamento a Edoardo che diciamo ha brindato con noi questa prima in diretta radio su Radio Grande Sport proprio da conduttore, si può dire. Com'è stata l'esperienza Edoardo?
Ma è stata abbastanza stressante, nel senso che seguire in diretta tutte queste azioni ci vuole anche un bel po' di sangue freddo a non farsi trascinare dal pubblico, cosa che invece mi accade al Monte in Donna, dove un po' il pubblico che urla vicino a me un pochino mi lascia trascinare. Questa è l'età, tenete presente agli ascoltatori che ho meno di 30 anni.
Un giovanissimo Edoardo qui ai microfoni con noi, grazie per averci seguito anche in questa domenica pomeriggio, per aver seguito Radio Grande Sport. L'appuntamento con il calcio veronese torna domenica prossima con Anteprima Sport condotto da Stefano Paganetto e con una nuova puntata di Radio Grande Sport, ma rimanete sempre in compagnia della musica e dei programmi di Radio RCS.
Avete ascoltato Radio Grande Sport, il calcio dilettantistico veronese minuto per minuto.
Domenica le festa, che ci resta ci va via, però non è mia festa, se no che la pazzia. Sia che te resti a casa, sia che te vai lontano, la tua radio l'alte porta, la partita in quel modo de man.
Radio Grande Sport, come fosse una magia, con la squadra tua, te fa stare in compagnia. Te contemo ogni gol, te contemo ogni sion, resta sintonizzato.
Radio Grande Sport vi è stato offerto da
Cerea Banca 1897, la banca vicina alla gente.
Publiuno, pubblicità esterna con cartelli e segnali stradali, insegne totem, vetrine e decor, decorazioni veicoli. Info 04 42 51 14 79 www.publiunosrl.it. Garda Week, Villa Franca Week, Legnago Week, San Bonifacio Week. I settimanali del Lago di Garda della provincia di Verona ti aspettano in edicola ogni weekend. Cronaca locale, inchieste, eventi, sport, politica del tuo comune.
Ti scegli da Quinsti tutto quel che ti pare, ma solo le mallette, centro commerciale.
Nuovo Opel Crossland X, it's a good life.
Porte aperte sabato e domenica all'Auto Pighini, a venerdì Sanguinetto e in Zaia San Pietro di Legnago.
Alleo.
semplicità e bontà al Laghetto Rosa di Cerea. Semplicità e bontà come le pietanze, cucinate come a casa tua. Laghetto Rosa si propone con le pause pranzo con cucina tipica da mercoledì alla domenica. Laghetto Rosa, semplicità e bontà anche nel locale, immerso nel verde del laghetto in via Campi di Suno, Cerea. Telefono 349 36 48 838. Segui i nostri eventi dalla pagina Facebook Laghetto Rosa. Sabato 26 gennaio in anteprima nazionale all'area ESP di Cerea, Pedrini e Corona Live. Con la conduzione di Marisa Marconcini saranno presentati i loro libri Nel Muro.
È una storia truce, terribile di 150 anni fa, però racconta la violenza sulle donne, quindi molto attuale come tema.
E Angelo Ribelle.
Occhi per piacere, occhi per vedere quello che non scorderai.
E Angelo Ribelle. Pedrini e Corona Live. Omar Pedrini e Mauro Corona Official. In anteprima nazionale all'area ESP di Cerea alle ore 21.
Angelo Ribelle, ora che sei donna ormai.
Sono le 17 e 15 minuti.
Il segnale orario vi è offerto da Erborella e vi invita proprio in questo momento all'assaggio del tè. In questi pomeriggi da Erborella si assaggia gratuitamente il tè dell'amore, tè nero di Assam con petali di fiordaliso. Erborella, via 25 aprile 56, Cerea.
Radio RGS, appuntamento con le news.
Bentrovati dalla redazione.
Emergenza migranti, un altro barcone in avaria.